Dicevo, di norma l'evento lezione comincia con un piccolo rito, che sono io che domando domande e voi che non rispondete. Ora, se potessimo modificarla questa cosa e ogni tanto qualcuno trovasse un argomento da richiedere e approfondire, io non mi offenderei minimamente. Visto? Basta dirle le cose.
Sono entrata nel blog dove lei ha messo l'audio.
Sì, quello è un
Sotto agli
sito, sì.
audio ci sono dei
Sì.
PDF,
Sì.
quelli sono inerenti alle nostre lezioni o adesso sono ancora quelli delle altre?
Quelli sono per
Li
chiunque.
possiamo prendere?
Allora, la vostra collega è andata a vedere il Sociologica, dove tra l'altro c'è la lezione scorsa già online, e ha trovato che c'è una tabellina con dei materiali. Allora, i materiali sono delle slide, di cui potete ovviamente fruire liberamente, anche perché le useremo ogni tanto a lezione, forse anche oggi. Poi sono dei saggi fotocopiati da testi che ho messo lì per la vostra curiosità. E una serie di articoli che abbiamo discusso in aula, che comunque secondo me forniscono degli spunti di ragionamento abbastanza interessanti. Inutile dire che sono tutti materiali liberi, nel senso che chi vuole approfittarne ne approfitti, anzi, diciamo che magari ne approfittiate, insomma, voglio dire. Da quel punto di vista non ho nessuna remora, anzi, mi augurerei. Altre domande?
Questo,
Sì?
sui,
Siamo proprio a rotta di collo.
sui libri che ci ha dato lei, facoltativi, quello La parte del diavolo, quindi girato un paio di siti, su due non è disponibile, su uno arriva forse tra 10 giorni. Non è che sa se in qualche libreria della
Due
zona.
dieci giorni, tutto sommato, non avendo noi fretta, può ancora andare bene.
Ah, perfetto.
Tenete
Diavolo invece non
presente
si trova,
quale? Aperius?
Sull'orlo
Mi dava 10 giorni pure a me.
Due
Il
dieci
BS
giorni
mi dava
anche
10 giorni
sulla
pure
EPI.
quello.
Sulla EPI.
Dava donne sull'orlo di una crisi di nervi e basta.
Sotto.
Si trova, io in due pagine
Allora,
ho
questo è un
trovato.
argomento interessante, nel senso che noi leggiamo con profitto l'Ilia dell'Odissea, noi si fa per dire, capita che si legga con profitto l'Ilia dell'Odissea, comunque leggiamo la Divina Commedia, eccetera, 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 no? Il che vuol dire che un'opera d'ingegno in linea di massima non ha età. Ricollegandoci a quello che dicevamo la volta scorsa, questo ragionamento non vale più, nel senso che noi oggi abbiamo, come vedete, una scadenza dei prodotti dell'intelletto. Un libro dopo 5 anni lo possiamo anche dimenticare, non si trova più manco a calci. Il che crea delle difficoltà, evidentemente, nel senso che io ogni volta che vado in libreria a ordinare dei testi devo aspettare 15, 20, un mese, perché non ci sono, perché non li stampano, perché la cosa del fatto che c'è tutta la libertà di informazione e di cultura al mondo è una parola, ma non è un fatto. Il fatto è che non si trovano i libri. Allora io fra 3 mesi, due testi che ho scritto nel 2005 escono di catalogo. Per cui li macerano quelli avanzati, me ne resteranno 60 copie nominali, poi le toglieranno addirittura dal commercio. E io li metterò online gratis, ovviamente, quando sarà, perché tanto non ci ho mai dato una lira, tanto vale che faccio almeno bella figura. Però questo è il problema. Cioè, ragionateci sopra. Un buon libro è un libro che non ha tempo. Io ho adottato, con i vostri colleghi del terzo anno, ho adottato un testo di Richard Sennett, che tra l'altro è un autore che sentirete nominare spesso.
Sennett è quello sull'orlo di una crisi?
Esatto, tra l'altro. Che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, in italiano, ed è stato pubblicato da Mondadori, Bruno Mondadori, nel 2008, se non sbaglio, quindi 2 anni fa. Il testo è del 74. E già qui possiamo fare tutta una serie di ragionamenti sulla lingua, come vi dicevo l'altro giorno, eccetera, no? Su tutta una serie di distorsioni che possiamo vedere nel circuito della cultura. Il problema però non è tanto quello, quanto il libro sembra scritto ieri. Cioè, se voi leggete quel testo, vi dite questo sta guardando la televisione oggi e mi sta dicendo quello che succede. Invece no, l'ha scritto 30 anni fa. E questo è il punto. Cioè, un buon libro, è chiaro che poi non so tutti i buoni libri, su questo siamo assolutamente tutti d'accordo, però c'è il principio per il quale ognuno trova nel libro quello che cerca o quello che è in grado di trovare, come vi dicevo l'altra volta. Non è che un pessimo libro, secondo me, deve necessariamente essere un pessimo libro per tutti. Ad alcuni potrebbe essere un'ottima idea, un ottimo stimolo, perché la lettura, come lo studio, è un processo. E una delle ragioni per le quali leggere è così affascinante, secondo me, è che siccome è un processo e siccome noi cambiamo, leggere oggi non è uguale a leggere domani, o a leggere fra 3 giorni, o fra 2 anni, o aver letto 5 anni fa. Un libro si può riprendere in un qualunque momento della storia e normalmente dà altre informazioni, altri spunti, altri stimoli, perché colui che legge non è più quello che l'aveva già letto. Semplicemente questo. Noi siamo variabili, non siamo siamo costantemente in divenire, ma siamo anche, come dire, fatti di molti elementi. Simmel mutua una definizione di Friedrich Schlegel, che è un grande autore del romanticismo tedesco, e dice: noi siamo un sistema di frammenti, e trovo che a tutt'oggi sia una delle più belle definizioni che ho letto per definire l'uomo. Simmel, tra l'altro, era probabilmente ottimista, quindi aveva un modo di vedere l'uomo un po' abbastanza positivo, ma Nietzsche, che invece non è che fosse così entusiasta, diceva: lì è un covo di vipere o un nido di serpenti, a seconda delle traduzioni che preferite. Questo che vuol dire, però? Vuol dire appunto che, essendo noi così vari, molteplici e multiformi, citando un altro bellissimo libro che qui vi converrebbe leggere, che è Io Adriano di Marguerite Yourcenar, che è un testo spettacolare, allora Varius Multiplex Multiformis è esattamente il modo in cui la Yourcenar dipinge l'uomo, Adriano, ma nella fattispecie l'uomo. Quindi noi siamo fatti così. E perciò vuol dire che nell'atto della lettura interpretiamo secondo come siamo in quel momento, ma se leggiamo qualche tempo dopo, cosa interpretiamo? Cosa scopriamo? Quante cose ci sono dentro un buon libro? Quello è il punto. Un buon libro è un qualcosa che è in grado di dare all'infinito, è una specie di cornucopia. Il problema è il nostro, che non siamo eventualmente in grado di ricevere, ma non certo del libro che non è in grado di dare. Per cui, come vi dicevo, cercate di farlo. Se ci sono dei bei libri che avete letto anni fa, riprendeteli e provate a vedere che succede. Io ormai ho un codice, un modo di leggere, diciamo in qualche modo abbastanza professionale, visto che leggo continuamente, ma vado a riprendere spesso dei libri che ho letto. E spesso e volentieri trovo altro. Trovo nuovi stimoli, altri modi di interpretare le frasi, altre intuizioni che lì per lì mi erano sfuggite. Questo è lo studio. Lo studio è bello, è divertente, è una delle poche cose appaganti che io abbia visto finora, ormai comincio ad avere anche una certa età, per cui diciamo che parlo a ragion veduta. Studiare non annoia mai, anzi, studiare e poi scoprire che quello che si è studiato e si è compreso è stato scoperto da altri, credo sia una delle cose più belle in assoluto che possa capitare. Per cui, come vedete, tra l'altro, lo studio è anche un modo per non essere gelosi, è un modo per essere altruisti, è un modo per superare tutta questa linea e serie di contraddizioni e di conflitti che ci vengono propinati come la norma. Non è la norma. La norma è che noi si collabori, la norma è che si cooperi, la norma è che si stia più o meno bene insieme gli uni con gli altri, come dicevamo l'altro giorno con Simmel. Com'è possibile la società? Perché al di là di tutte le stupidaggini che possiamo dire, il fatto è che la società c'è, che noi viviamo in agglomerati di 2-3 milioni di persone, e non ci sono epidemie di violenza, c'è l'occasionale caso particolare, c'è il fenomeno di moda, c'è la questione deviante, c'è quello che volete, ma la media della convivenza è civile. È quello che è meraviglioso, non altro. Capite? Non è l'individuo che investe la vecchietta e scappa che mi meraviglia. Mi meraviglia il fatto che dei milioni di macchine che girano per Roma, pochissime investano vecchiette e quasi nessuno scappi. Questo mi dovrebbe stupire, perché questo è stupefacente. Che al di là della nostra idiosincrasia, delle nostre paure, di tutte le ragioni che noi abbiamo per rifuggire dall'altro, perché ne abbiamo tante e lo vedremo, noi continuiamo a frequentarlo, a cercare dei modi per interagire, a cercare dei modi per conoscere, a cercare dei modi per farci male anche, per carità, ma rientra negli equilibri normali della vita, no? Tanto per chiarirvi a grandi linee quali sono gli scopi dei libri che ho scelto, quello di Maffesoli, che mi citava il vostro amico, è un testo che secondo me è fondamentale, ma non tanto perché sia, perché è uno dei miei autori preferiti, vedrete che tra l'altro mi è arrivata la copertina del mio nuovo libro, sono contentissimo, però dico, è un autore che affronta le cose con un altro punto di vista, e siccome oggi i punti di vista sono, non dico, non omologati perché ancora è poco, ma preconfezionati addirittura, qualcuno che ragiona in un altro modo è comunque un toccasana. Che poi si sia d'accordo o no, ripeto e vi ribadisco, Io non voglio che voi siate d'accordo con me, voglio solo che decidiate di non essere d'accordo con un atto di libera scelta. No a priori, no perché avete sentito dire, no perché qualcuno vi ha comunicato, non perché secondo voi è basta. Ci deve essere una ragione. Dopodiché tutto va bene. Allora il confronto con Maffesoli è un confronto spiazzante. La grandissima parte dei testi che io propongo sono spiazzanti, perché fanno il loro lavoro. Di cose che piazzano e in qualche misura incastrano, ne abbiamo fin troppe per metterci sopra l'ennesimo libro. Allora, la parte del diavolo cos'è per Maffesoli? È esattamente quella che noi stiamo facendo finta di non vedere, ovvero sia il fatto che c'è il male. Fine, non è, dice ammazza che scoperta. Ho capito, però oggi come oggi è una scoperta impressionante, perché il male si articola secondo una serie di modi e di figure che noi stiamo cancellando. No? Faccio un esempio, la guerra. C'è più la guerra? No, c'è la pace. Ricorda Orwell, non so quanti di voi abbiano letto 1984. Chi non l'ha letto potrebbe leggerlo con grande profitto. Mi ricordo l'ultima volta che l'ho visto è stato quando è cominciato Il Grande Fratello e a me è venuta una specie di crisi di nervi perché c'era scritto sulla bandella Il romanzo del Grande Fratello. E tu lì prenderesti il responsabile di quella bandella e lo frusteresti in piazza di nuovo, perché santi Dio come ti permetti, un testo eccezionale, scritto nel 48. Orwell, George Orwell. Allora, in questa dittatura del Grande Fratello, che anche lì, come dire, crea una serie di, no? Quando la leggete dite che caspita, mi ricorda qualcosa, i nomi dei ministeri, per esempio, sono tutti il contrario. Allora, il ministero della guerra si chiama ministero dell'amore. 40, no, 60 anni fa. Adesso noi abbiamo il partito dell'amore, abbiamo le operazioni di pace, no? E tutta una serie di cose che a loro modo segnalano un disagio, perché questo è il problema. Una cosa che dovete cominciare a capire per fare uno studio universitario e comunque per avere un minimo di ben di intelletto è che dare delle spiegazioni semplici di fenomeni non porta a nulla. Io posso vedere uno e dire, vedi, quello è deficiente. Non ho migliorato nulla, non so se posso, non ho capito perché, non so se posso farci qualcosa, non so se è importante farci qualcosa, non so nulla. Allora, per poter vivere in modo sensato oggi come oggi, l'etichetta di deficiente, che verrebbe spontanea nella grandissima parte dei casi, va tolta. Non c'è un deficiente, c'è qualcuno che io non capisco. E la mia questione è, perché lo fa? Certo, se è uno particolare che si diverte anche a mettere chiodi nei muri con la testa, lo lasciamo perdere, lo lasciamo agli psicologi, ai nostri colleghi psicologi. Ma dei comportamenti ripetuti, no? Dei modelli di comportamento che si affermano e che ti colpiscono per la loro peculiarità, diciamo così, richiedono un'analisi, un confronto, una messa in crisi anche. Perché, come vi dicevo l'altro giorno, pensare, fare, avere cultura, costruirsi, anche se a me il termine non piace, ma poi vedremo perché, ma ad ogni modo sviluppare la propria cultura è costantemente un atto di umiltà. Nessuno ha le tavole della legge. Questo è un problema del XX secolo che richiederà un'analisi ben più approfondita di questa, ma vi sto cominciando a squadernare l'elenco dei desiderata del corso. Quindi nessuno ha una tavola della verità. Quello che c'è, secondo me, che è un modo per valutare o meno il valore del confronto, è l'onestà intellettuale di chi pone il problema. La coerenza, la capacità di arrivare alle sue conclusioni anche contro se stesso. Perché altrimenti abbiamo sempre tutti ragione. Non so se avete fatto caso, ma hanno sempre tutti ragione. Non c'è mai un colpevole, non c'è mai uno che ha sbagliato. Da tutte le lezioni che mi ricordo sin da quando ero piccolo in poi, non c'è mai uno che ha torto, uno che ha il coraggio di dire ho sbagliato. Sì, è così che funziona, si sbaglia e non è grave, anzi è normale. In America, che ha tanti difetti, ma voglio dire tante altre cose invece no, esiste una figura che si chiama capitalista di Ventura. Qualcuno sa cos'è? Grave. Comunque, me devo portare quell'affare tipo tabù. Mi faccio bip, intanto. Passi a me. Allora, oggi la do a voi, ma le prossime volte facciamo random, così nessuno si stranisce per le sue firme. Quando è finito questo settore, mi ridate le firme. Ok? Quindi quando arriva all'infondo. Allora, il capitalista di Ventura chi è? È uno che ha soldi da investire, parecchi soldi da investire, e li rischia, per questo di Ventura, nel senso che ritiene di avere un fiuto notevole, e quando tu vai e gli dici ho avuto un'idea, mi andrebbe di fare X, quello ti guarda, cioè pensa quei 15-20 secondi, perché è tutta una cosa molto rapida, e ti dice vabbè, ecco di 5 milioni di dollari, fra 2 anni voglio perlomeno il break even, ovvero sia voglio perlomeno essere rientrato dei 5 milioni di dollari. Cifre e scadenze del tutto facoltative, non lo so se è così, faccio un esempio, perché andate al capitalista di Ventura e vi fa un'altra proposta, poi è colpa mia, no, però per capirsi funziona così. I capitalisti di Ventura tendono a dare i soldi e credito a chi ha fallito già perlomeno una volta, perché sono intelligenti, perché sbagliando si impara, no? La saggezza popolare ce la troveremo davanti al grugno spesso e volentieri, perché noi stiamo lavorando a screditarla da 350 anni, ma quella è imperterrita, torna sempre e ha sempre ragione, o spesso ha ragione, e sbagliando si impara. C'è una delle frasi che io cito sempre, che è di Samuel Beckett, che è un grandissimo drammaturgo del XX secolo, che dice: provare ancora, sbagliare ancora, sbagliare meglio. E trovo che sia, basterebbe questa per andare a fare cose nel mondo, che è esattamente questo il punto. Illudersi di fare le cose perfette è uno dei più grossi errori che possiamo in assoluto commettere, perché la perfezione, come dice la saggezza popolare, non è di questo mondo. Quindi ci possiamo approssimare, ma non arriveremo mai a essere perfetti, e potrei anche dire ringraziando Dio. Comunque, anche perché una volta che fossimo perfetti, che palle, esatto, no? La perfezione va bene, no? C'è Billy Joel che dice: preferisco ridere coi peccatori che annoiarmi con i santi. Più o meno l'idea è quella. Allora, quindi dicevamo, il problema dell'errore, il problema dello sbaglio è un problema importante. Tra l'altro, vi faccio presente che è un'altra figura del male, per certi versi. Quindi vediamo che abbiamo la guerra, che non è più guerra, ma sono operazioni di pace. Gli errori che vanno cancellati, rimossi, spesso, nella nostra cultura, spesso e volentieri. La morte. Siete autorizzati a grattarvi, però parleremo di morte, perché la morte è la figura estrema del male, per certi versi, no? Allora, se voi volete capire come la nostra cultura tratta il male, cioè la parte del diavolo, come dice Maffesoli, guardate un cimitero. Il cimitero è la figura della negazione. Mura verticali, non si vede niente, tutto completamente isolato e rimosso da un contesto di vita, una città fantasma, per certi versi. Solo le punte dei famosi alberi pizzuti, come si dice a Roma, che ovviamente non portano bene, come immaginerete. Questa è la morte per noi. In Giappone la domenica vanno a fare i picnic nei cimiteri. Ci sono alberi in fiore, ci sono animali, c'è vita, è normale, perché quella è parte del ciclo, no? Se noi lo tagliamo e lo mettiamo via, fosse anche, lo potremmo fare se fossimo immortali. Ma non siamo immortali, cattive notizie a Gragnuola oggi. Succede che si muore. Presto, tardi, meglio, peggio, non mi interessa al momento, ma quello che conta è che il problema della morte è il problema, quello con le maiuscole. Capite? Non puoi far finta che non c'è, perché è lì. Perché se tu ti giri dall'altra parte, prima o poi è lì che ti guarda. E non c'è verso di dirne a capo. Prego. Ah, c'è senz'altro, anche se tende a essere un po' ottimista dal suo punto di vista. Epicuro diceva che finché ci siamo noi non c'è la morte, quindi perché averne paura? Bisogna avere notevoli attributi filosofici per fare questo ragionamento, perché capita il giorno che pensi, no? Il giorno che ti capita qualche tegola, il giorno che ti danno delle brutte notizie, e lì magari tutta sta cosa non è facile. Però ciò non toglie che avere un rapporto di qualche genere con la morte è fondamentale, perché ci permette di vivere meglio, no? Ma Fesoli parla del rapporto omeopatico con la morte, che vuol dire che appresa a piccole dosi la si tratta meglio, la si tratta con più facilità, diventa quasi una presenza naturale, che dovrebbe essere, faccio presente, vi ricordo che fino a qualche decina d'anni fa si moriva a casa, si moriva con la famiglia intorno, prendete i quadri, tanti quadri di grandi autori, prendete le fotografie, i racconti, quasi nessuno moriva in ospedale. E l'ospedale è un'altra figura dell'esclusione, un'altra figura della trasformazione, non c'è più un cadavere, c'è un qualcosa di artefatto, no? Se vi ricordate, chi vede tutte le varie serie televisive con medici contro medici, autoptici che trionfano, i cadaveri aperti e spappolati sono la nostra, proprio, come dire, dacci oggi il nostro cadavere quotidiano. Allora, che è uno dei buoni motivi per cui siete qui, tra l'altro faccio presente, no? Perché, come vedete, se da una parte scappiamo, dall'altra ci andiamo, perché è lì il punto. Cioè, cos'è tutta la serialità televisiva di stampo medico se non un enorme rito apotropaico? Per cui noi ci confrontiamo con la morte, siamo a casa, siamo con gli amici, siamo con i parenti, stiamo bene, vediamo quello che muore e pensiamo tutto sommato meglio a te che a me, perché questo è. Ed è sempre stato fatto così, non è strano. Non è da dire, Madonna, quanto so cattivo, ho sperato, ho detto meno male che è successo a lui e non a me, no, sei umano, perché tutti noi, tranne qualcuno che ha dei problemi, spesso e volentieri, vorremmo che non ci toccasse, e questo direi che è. Ma dire per questo che non siamo mortali è stupido. Immaginare che non ci capiti mai nulla è stupido. O forse giovanile, può darsi, perché so che ci sono problemi di testosterone, cose, mi ricordo, insomma, aver fatto un sacco di cazzate, qualcuno la faccia ancora oggi, però voglio dire, c'è un equilibrio anche lì, no? Ecco, se io non voglio vedere il problema, che faccio? Lo provoco spesso e volentieri, no? Allora vedete che ci sono tanti tratti del panorama sociale che cominciano a prendere una rilevanza un po' diversa. Io le chiamo costellazioni. Ci sono dei fatti che sembrano apparentemente, no, anodini o separati, per esempio le mura dei cimiteri, CSI, IAR o quello che era, gli sport estremi, no, no limits, la pubblicità è un testo di sociologia fantastico. Ecco, quello è il problema, che no limits. Vi faccio presente che la gran parte di coloro che hanno fatto da testimonia sono morti, non è carino, ma bisogna dirlo, loro lo sorvolano sulla questione, ma insomma ce ne sono parecchi che si schiantano, vabbè, perché va abbastanza da sé. Allora, questa cultura che non è capace di fare i conti col male consente una crescita smisurata del male, proprio perché non lo vede, no? Perché siamo ottimisti, non so se vi ricordate Albanese, siamo tutti bene, siamo tutti felici, ecco, quello che è di nuovo 1984, l'indottrinamento, il tentativo di convincere che non ci siano problemi. Dov'è che non ci sono problemi? Come non ci sono problemi? Da che punto di vista? No? Questo è il punto. Allora, come vedete, c'è bisogno di fare i conti con la parte del diavolo. E la parte del diavolo ha un suo ulteriore peso, perché nessuno di noi ne è esente. Problemi del pensiero e della cultura sono problemi di questo genere, sono problemi che ti colpiscono dentro. Non è che tu sei quello che guarda da fuori e gli altri sono cattivi. Troppo comodo. Noi siamo cattivi. C'è una parte di noi che è cattiva, salvo forse, non so, Suor Teresa, San Francesco, ma me ne vengono in mente tre in 2000 anni di storia, quindi non deve essere frequentissimo. Allora, evidentemente, noi siamo anche cattivi. Alzi la mano chi non ha mai fatto lo stronzo con qualcuno o con qualcuna, chi non ha mai dato una coltellata alle spalle di un amico, chi non ha mai fatto brutti pensieri. Chi è questo? Lei? Ah, no, questo accidente, dico, avviva, la rivelazione. Eh? Figuratamente intendevo. Spero che insomma ci si contenga, anche perché una massa di assassini per coltello al corso di sicurezza non sarebbe una buona idea né una buona pubblicità, per cui me la risparmierei. Che non abbiamo sentito. Che lei non ha mai accoltellato nessuno, ma diciamo che meno male, perché sennò se mi avesse detto accoltellato 6-7 persone già mi sarei preoccupato un po' di più. Comunque, diciamo che questa cosa è fortemente seccante da prendere in conto, no? Perché appunto noi tendiamo a sentirci sempre fuori dalla mischia, no? So tutti gli altri che sono stupidi, so tutti gli altri che hanno dei problemi, so tutti gli altri che sono pecoroni, so tutti gli altri che sono cattivi, noi siamo sempre sto fiore immacolato. Ora, non si può fare, no? Un minimo di onestà intellettuale impone che uno si ponga il problema: ma allora, se dico che c'è il male nel mondo, c'è anche in me? E io vi rispondo sì, sono meno stronzo di prima, ma continuo a esserlo abbastanza, lo so. E non è che, voglio dire, ci ho fatto pace, perché crescere è anche questo. Perché noi quando cresciamo siamo confrontati con tutta una serie di proposte che, guarda caso, sono sempre senza macchie e senza paura. Gli eroi. Belli. Di quelli parliamo estensivamente. Però comunque, insomma, allora che succede? Che io devo essere in un certo modo, perché la società mi dice che dovrei essere in quel modo, e io perché non dovrei? Ma io magari non sono proprio quello, c'è qualcosa di quella proposta che non è la stessa. Allora io devo riuscire in qualche misura a allontanarmi. Perché se io poi cerco di essere qualcosa che non sono, di solito succede qualcosa. Sto male, nella migliore delle ipotesi, divento violento, cerco soluzioni alternative che prendono spesso e volentieri la forma dell'alcol o della droga, faccio cose, mi deprimo. Ci sono tutta una panoramica di dati che ci spiegano come le nostre società siano tutto fuorché felici. C'è una vostra collega che sta facendo una tesi sulla felicità, giusto appunto, e si scoprono un sacco di cose interessanti, da Epicuro, figuriamoci che tipo di problema è. E questo argomento e questo clima è uno di quelli da cui parte il vostro corso, come vi dicevo la volta scorsa, non è casuale che voi siate qui, è un altro indicatore. Perché noi in sociologia cerchiamo costantemente indicatori. Cerchiamo qualcosa che ci confermi delle idee. Diciamo, ma allora se c'è disagio nella popolazione, da dove può venire questo disagio? E come lo vedo io se c'è o no il disagio? Poi vedo che c'è il consumo di psicofarmaci che aumenta del 300% l'anno e dico, questa mi sa che è una cosa che in qualche misura mi dà ragione. C'è grossa crisi, come diceva Guzzanti ai tempi. E via discorrendo, fenomeni che sembrano, no? Così, che possono sembrare stupidi, come dicevamo, che comunque sono sempre di qualcun altro. Se io comincio a guardarli come sociologo, mi accorgo che questi fenomeni hanno una coerenza profonda, manifestano qualcosa. Quello che oggi si manifesta fondamentalmente, come vi dicevo, è questo, è un senso di crepuscolo, un senso di crisi, che ha a che fare, come vi accennavo già la volta scorsa, con la decadenza di una visione del mondo. Vi ho detto mito del progresso, stavolta la chiamo visione del mondo, in tedesco Weltanschauung, ne parleremo perché è un termine che serve. Ok? Quindi evidentemente da questa semplice affermazione deriverebbero miriadi di conseguenze che troveremo strada facendo, però cominciate a considerare questa cosa. Che vuol dire visione del mondo?
Come io lo vedo, come io riesco a percepirlo.
Perfetto. Il problema della vostra collega è un po' quello che vi dicevo io l'altra volta, ovvero sia che qui dobbiamo andare a qualcosa di oltre dell'io. Perché è vero che ognuno di noi ha una visione del mondo, però se fosse a sé limitata creerebbe un sacco di difficoltà e nient'altro. Il problema è che noi viviamo in visioni del mondo condivise. Più o meno, vi dico che siano condivise al centimetro. Però esiste un ovvio, l'ovvio, quello che voi dite, beh, è ovvio. Ecco, quello non è che perché è ovvio ha una sua consistenza reale. È ovvio perché siamo tutti d'accordo in proposito. Ma il fatto che poi quello sia pure vero non sta scritto da nessuna parte. E questo è il problema che abbiamo già intravisto la volta scorsa quando dicevamo, ma quelli sono l'economia come noi. No, avevano un'altra cosa. Già nel 1950 c'era altro, capite? Già per capire il 50 io ho bisogno di strumenti culturali e intellettuali più raffinati, perché se lo capisco con gli strumenti di oggi non ci riesco. Che noi oggi siamo da qualche altra parte. Non è un caso che per l'oggi si sprechino le etichette. Si parla di postmodernità, tarda modernità, ipermodernità, ultramodernità e poi aiosa. Perché? Perché di nuovo un'altra parola. Stranamente, stavolta c'è motivo. Non è semplicemente la fabbrica del nulla con la quale ci balocchiamo tutti i giorni, tipo la scioglievolezza. Ecco, scioglievolezza è un termine che potevamo risparmiarci. Mentre postmodernità, meno. postmodernità ci segnala una cosa che è importante capire per capire la sociologia, ovvero sia che noi oggi restiamo nelle stesse condizioni di Comte. Questo è il punto. Noi oggi stiamo affrontando una transizione culturale che non sappiamo dove andrà, e questo ci crea delle difficoltà relazionali, comportamentali, vitali, esistenziali. Tutti i generi di problema ne vengono, soprattutto quando tu sei stato abituato che le cose sono controllabili e gestibili. Oggi non lo sono più, per molti versi. Capite? Quindi non è casuale che ci incischiamo con tutte queste parole strane, perché da molte parti è diffusa la percezione che i concetti che andavano bene fino a 10 anni fa non vanno più bene oggi. Capite? Usarli è stupido, perché io non capisco la realtà. Allora, due sono gli atteggiamenti: o voglio imporre alla realtà il mio punto di vista, oppure voglio cercare di capire. Noi vorremmo cercare di capire, il resto del mondo meno, come noterete andando avanti. Ma visto che siete capitati nelle mie grinfie, per voi è un problema. C'è un mito, tanto per usare gli eroi quelli seri, che è abbastanza interessante, su cui riflettere con una certa, anche con un certo anticipo rispetto a degli strumenti che vi darò, ed è relativo a un tale Procuste. Come si dice, Procuste, chi era costui? Allora, io consiglio caldamente a tutti di leggere i miti greci, perché sono una delle manifestazioni della nostra cultura più fresche e più affascinanti che mi vengano in mente. Ce n'è una riscrittura di Karl Kereny recente, in 2 volumi, economica, bellissima, che si chiama I miti e gli eroi dell'antica Grecia. E stranamente i miti e gli eroi dell'antica Grecia ci parlano anche loro molto più di tante stupidaggini che invece scriviamo noi sociologi e anche altri. Allora, chi era sto benedetto Procuste? Procuste era un brigante, come succede la gran parte dei casi in cui ci si occupa di questi racconti. Non so se qualcuno di voi ha letto La Tavola Rotonda, mi dica. Qualcuno di voi ha letto I miti della Tavola Rotonda, eccetera. C'è sempre un cattivone, perché è abbastanza normale, ma basta guardare anche la televisione e il cinema e continua a esserci un cattivone, per cui non è che siamo cambiati molto. Allora, Procuste era un brigante che aveva preso un passo montano sulla strada fra Atene e Delfi. La strada fra Atene e Delfi, va saputo, che era una delle strade più importanti della Grecia antica, perché Atene era uno dei centri politico-culturali più importanti e Delfi era il cuore del culto, uno dei centri della religione più celebri. No? C'era l'oracolo, c'era la Pizia, lo troveremo anche nel mio libro, per cui figuratevi quanto torna, ma io intanto ve la metto lì. Allora, questo tizio quindi, no, generava problemi, evidentemente. Se noi vogliamo leggerla in chiave simbolica, c'era un problema di comunicazione fra la sfera politico-civile e la sfera religiosa, se vogliamo analizzarlo, ma questo era soltanto buttato lì. Poi di miti e immaginario parleremo molto, ma comunque, intanto ci avviciniamo con la prassi. Allora, a un certo punto arriva... Ah, che faceva di bello questo Procuste? Imponeva un pedaggio. Dice, ecco, vedi, pure questo è economico. No, perché il pedaggio era un po' particolare. Procuste aveva un letto. Tu che volevi passare le montagne, dovevi sdraiarti su questo letto. Se eri della dimensione del letto, potevi passare tranquillamente. Se per sbaglio debordavi da qualche parte, lui ti rimetteva in forma. Se eri troppo lungo, tagliava quello che rimaneva. Se eri troppo corto, te tirava fino a farti coincidere, con risultati, come immaginerete, abbastanza dolorosi. Non c'era verso di scacciare questo Procuste. A un certo punto chiamano Perseo, che è il famoso eroe, quello con tutti gli scintillini intorno, il quale va e si spiega con Procuste. E cosa fa a Procuste, secondo voi? Come si libera di Procuste? Lo lega al letto, gli fa lo stesso scherzo che lui faceva al resto del mondo. Ora, qualcuno vede perché ne stiamo parlando? Ci ci può stare, però non è proprio esattamente quello che intendevo. No, ragazzi, il problema è che questo discorso è la storia della conoscenza umana. Questo è il problema. Quando vi dico che i greci vedevano molto più lontano di noi, nella storia di Procuste ci siamo noi, perché noi facciamo esattamente lo stesso col mondo.
Cerchiamo di farlo entrare in nostri campi.
Noi abbiamo un letto che è il nostro modo di vedere il mondo, che è la nostra Weltanschauung, e ci incastriamo il mondo perché ci sia. E tutto quello che non ci sta, amen, si perde. Perché secondo noi non è importante. Allora, il letto di Procuste è l'idea di standard, tanto per dirne una. No, noi abbiamo una vita standardizzata, abbiamo procedure, protocolli, tutte cose fatte uguali. Ecco, quello è Procuste. Questo è il problema. Quando vi dico che bisogna riuscire a fare quello scatto mentale, lo scatto mentale è lì, perché loro le cose le intuivano. Non occorre essere dei geni del XX secolo per avere una buona idea, anzi probabilmente è molto più difficile oggi avere una buona idea che non nel 1000 avanti Cristo. Fior di filosofi sostengono che la filosofia greca è finita con Socrate, finita, non cominciata, che la parte prima era molto meglio, Eraclito, Parmenide, quelli avevano capito un sacco di cose, sebbene fossero dei buzzurri selvaggi senza neanche wifi e internet, figurate come si farà. Eppure loro capivano, al di là delle possibili letture simboliche dell'Iliade e dell'Odissea, che non finiscono più e con le quali ci scontreremo perché Ulisse siamo noi, in ultima analisi, ma questa di Procuste è fondamentale, perché, e non è soltanto il problema di Procuste che rompe le scatole, ma il problema ulteriore è che Perseo lo uccide nello stesso modo. Questo è il punto centrale. Cioè, non è che Perseo trova un modo diverso, capite? Perseo uccide Procuste uguale a lui, per cui quello che ci dice il sistema, quello che ci dice questa storia, è che noi per conoscere quella cosa la dobbiamo fare sempre. Non c'è un modo di conoscere altro. Allora dov'è la soluzione, se c'è una soluzione? La soluzione è nel prendere coscienza del letto di Procuste. Qui siamo passati qua. Qui ci torneremo sopra a lungo, perché queste sono cose che non vanno giù né dritte né rovescio, lo so perfettamente, ma per uno che deve capire le cose del mondo, capire questa dinamica è fondamentale. Perché questa è la dinamica che genera costantemente dei problemi di comprensione. Finché noi non capiamo come conosciamo, non possiamo in nessun modo intervenire sui frutti del processo. Non siamo pienamente padroni del processo stesso. Io per conoscere devo avere una visione del mondo. Prego.
Ma quando Pirandello abbiamo un libro che diceva che è soggettivo, ma ognuno ha il suo modo di vedere le cose, e per questo motivo, siccome quello, il mio punto di vista è diverso dal suo, diverso dal suo e da tutti gli altri, è qui il problema, che nessuno riuscirà mai a
questo Sennett questo direbbe che è un delirio narcisistico, senza offesa.
No,
lo so perfettamente, ma dice la vostra collega, ma se ognuno di noi ha un punto di vista, allora io vi invito a fare un attimo mente locale, a fare un attimo di autocoscienza, a porvi alcune questioni. Noi spesso proclamiamo questa, no, indipendenza di giudizio e di valori. E siamo una delle culture più conformiste che esistano, o siano esistite. Questo già ci dà qualche problema. Ma soprattutto noi trattiamo casi particolari come se fossero generali. Allora è vero che io posso avere un punto di vista su qualcosa diverso dal suo, eccetera, eccetera. Ma quando voi siete entrati qua dentro, nessuno di voi ha dubitato che questo fosse un nuovo tipo d'armadio o un mezzo di locomozione. Questa è una sedia. Quindi noi abbiamo un sapere condiviso formidabile, perché sennò non comunicheremmo mai. se noi dovessimo ridefinire ogni volta tutti i termini che usiamo per farci capire dall'altro, non andremmo da nessuna parte. Noi siamo delle emergenze da un mare di condivisioni ed è il caso di prenderne atto. E tutto questo condiviso, siccome è lì ma io faccio finta o spesso e volentieri non ne ho consapevolezza, mi influenza, non mi fa vedere le cose. Capite? Quando vi dicevo ieri, o l'altro ieri, siete entrati e avete cominciato a scrivere, no? Ecco, allora, un posto che è fatto così, dice sulla mia cultura, volumi, capite? Volumi. Mentre, allo stesso modo, io non capisco come uno non possa non capire sta cosa. E questo genera grossi problemi, per esempio, nella multicultura, no? Noi quando parliamo dell'altro, della multicultura, come lo trattiamo? Lo trattiamo come un babbeo, perché non ci capisce, perché non sa fare il biglietto dell'autobus. Questo viene da un posto dove non c'è una strada, non c'è l'elettricità e noi pretenderemmo che lui sappia come fare il biglietto dell'autobus. Andate in Olanda a fare il biglietto dell'autobus e ne riparliamo. Ci ho messo quasi 20 minuti per capire come diavolo bisognava usarlo, quel maledetto biglietto. Quindi tutto questo ovvio che per noi dovrebbe essere patrimonio comune dell'umanità non lo è per niente, è nostro. Ma gli altri non sono affatto tenuti a saperlo. Il nigeriano che non parla una parola di italiano parla perlomeno 18 dialetti di solito, di cui noi non capiamo un tubo. Allora, se per ipotesi noi fossimo in Nigeria faremmo la figura di babbei. È casuale che sia lui a essere qui. Tra l'altro, per noi in particolare, vi ricordo che siamo stati la nazione che ha espresso il maggior numero di migranti. Ci hanno preso a calci nei denti a tutti, no? E adesso improvvisamente respingiamo. Vabbè. Ad ogni modo, detto questo, quindi, il problema è l'ovvio. L'ovvio è utile, come Perseo fa presente, non puoi fare senza l'ovvio, perché chi non ha l'ovvio, che di norma è un malato mentale, perde giornate a ridefinire quotidianamente tutti gli oggetti. Tu gli dai una chiave e quello se la studia 40 minuti, mezz'ora, un'ora, due ore. Tu prendi una chiave e vai a cercare una serratura, è normale per te, ma noi questa normalità la interpretiamo in modo naturalistico. Facciamo una serie di passaggi strani da qualche parte, cortocircuiti mentali, per i quali se è normale per me allora è umano. Ma è normale per me, quindi è normale per me e per quelli più o meno che sono come me, che saranno gli italiani, i romani, i narnesi, vattene a pesca di quale insieme stiamo parlando. Però lì si ferma, non è così ovvio, capite? Allora, se io non vado a prendere atto di quest'ovvio, cioè vivo normalmente, ma nei momenti e nei particolari casi in cui dovrei, come dire, aprire la botola e vedere che c'è sotto, non lo faccio. E quindi ragiono con un paio d'occhiali incastrato davanti agli occhi. Non è casuale che Proust dicesse il viaggio è un altro paio di occhiali. Non serve andare a finire in Patagonia, basta cambiare occhiali e uscire a Narni. Perché si trovi l'altro, non c'è bisogno di andarlo a cercare chissà dove, l'altro è ovunque, l'altro è lei, l'altro sono io. Capite? Quindi è ovvio che io devo essere a ricasco dell'ovvio, perché voglio poter vivere in modo facile, perché tutto sommato una delle mie esigenze fondamentali è vivere bene, vivere a mio agio, vivere sereno. E quindi ripeto, noi che siamo tanto originali abbiamo tutti dei riti, tutte le mattine facciamo qualcosa, parliamo con qualcuno in certi casi, se andiamo agli esami abbiamo tutta una serie di oggetti, rituali, parole, telefonate. Tutto questo è fondante, non è un problema, è normale per tanti versi, imporlo agli altri meno, capite? Tanto per farvi capire la cosa, che succede quando io incontro uno che mi chiede notizie e non parla la mia lingua? Sketch alla Zelig questo in qualche modo. Allora tu cominci e che fai? Metti i verbi all'infinito. Andare di là. Quando questo continua a non capire, perché lui o vai o andare è uguale, allora passi al volume. Andare di là! Poi a un certo punto gli comincia a fare dei cenni e quello più o meno capisce. Allora è divertente, ma vediamo cosa c'è dietro, no? Perché è ovvio che sono strategie che nascondono degli assunti che noi non vediamo perché tanto chi se ne frega, ma stanno lì. Allora è evidente che tu da qualche parte nella tua testa ritieni, uno, che se non ti capisce è colpa sua, primo. È colpa sua perché? Perché è ignorante forse. Allora semplifichi la lingua. Vai, è difficile andare, molto più semplice. Quando vedi che anche questo non va, deduci che non è tanto un problema di ignoranza quanto un difetto uditivo. E allora urli. Quello che c'è di fondo è che per te pensare che un altro non parli la tua lingua non è facile. È quello il punto. Capite? Perché per te parlare la tua lingua è la cosa più normale del mondo. Come può essere che qualcun altro non la capisca? Capite? Quello è il problema. E per la lingua tantissime altre cose. Quindi noi non siamo particolari, non siamo speciali, siamo dei casi, no? Che vanno in qualche misura interpretati secondo il contesto e il tempo in cui vivono. Se un altro non parla la mia lingua, amen, troviamo un modo per capirci. Non che io automaticamente lo tratto con condiscendenza o con disprezzo. Se già a stento io parlo la mia lingua, come dicevamo la volta scorsa, no? Come si diceva, se facciamo il test di lingua agli extracomunitari, toccherà farlo pure a noi, o no? E quel 70% di analfabetismo di ritorno, che succede? Che creiamo milioni di apolidi e li mandiamo a calci in culo chissà dove? O ce li teniamo perché non si può fare diversamente? Capite dov'è il punto? Cioè, se uno cerca di essere coerente e sviluppare i ragionamenti vanno da qualche parte. È abbastanza normale. Se poi ti piaccia o meno è un problema tuo. Però di fatto la questione sta così. Allora, dalla faccenda di Procuste, senza andar troppo a specificare, cosa traiamo? Traiamo il fatto che noi per vivere abbiamo bisogno di mettere il mondo in forma. Questo è il punto. Il mondo nel quale noi viviamo non è il mondo, ma il nostro mondo, dove vigono tutta una serie di cose che per noi sono ovvie. Per noi. Eppure su questo si potrebbe discutere, ma comunque non esageriamo con le discussioni, ma è questo il punto. Per cui la visione del mondo, la Weltanschauung, è quella nella quale noi viviamo. E da questo punto di vista, a qualcuno viene in mente un film abbastanza importante che dice esattamente la stessa cosa? Non molto recente, ma insomma. La consistenza del mondo. Fight Club è molto buono, ma non è proprio esattamente così, quello lo ritroveremo. È Matrix il problema. Matrix è perfetto, perché dice esattamente quello che è. Matrix è. Noi siamo in Matrix, per certi versi. Cioè il modo in cui vediamo il mondo, spesso e volentieri, è fatto da ovvietà, desideri, intenzione fermissima di non riconoscere la verità. In Matrix c'è un personaggio che è Cypher, che è Zero, che è il traditore, non so se vi ricordate Matrix, qualcuno avrà visto, ecco, almeno Matrix, ne prego, almeno su Matrix non è una tragedia. Allora Zero, chi è? È quello che va da Mr. Smith e vende gli amici. Perché? Bastardo, dice giustamente il vostro amico, ma mettiamoci un attimo, no, guardiamola sta cosa, perché questo vende gli amici? Perché gli dice, io preferisco mangiare una bistecca falsa che non vivere in quel mondo di merda. Non mi interessa che è una balla, tanto poi me lo dimentico. Però preferisco quello che non dover fare i conti con la realtà. Questo è il grande problema che abbiamo noi. Noi preferiamo vivere in un mondo che ci piace tanto senza fare i conti con la realtà. Capite? L'importo della questione della visione del mondo è questo. Il problema dei mezzi di comunicazione di massa di oggi è questo. Che ci sono dei quadri di riferimento e di comprensione del mondo che ci piacerebbero tanto, però non semplicemente non sono veri. C'è solo questo grosso difetto. E noi abbiamo costantemente un problema cognitivo, perché vediamo le cose e non riusciamo a capire come interpretare. Ma questa dovrebbe essere quella che è finita. E c'è una pietra. Che cazzo funziona? No? Da una parte senti allora fondamentali gli investimenti nella ricerca, vero, perché la ricerca, l'innovazione, la società della comunicazione, diamine, no? È fantastico. E noi siamo quasi dopo il Gabon, se non erro, come quota di investimenti nella ricerca. È un problema. Capite? Noi siamo nel mondo occidentale, il mondo del progresso, del miglioramento, dei domani che cantano, come dice Maffesoli. Poi esci e quello che trovi lo vedete tutti, lo sapete tutti. È questa discrasia che è problematica. Capite? Allora, se io perdo la cognizione del fatto che vedo il mondo in un certo modo, rischio di pensare che quello che io vedo sia il mondo. E non è così.
Beh, Viperpendetta,
anche Viperpendetta si presta moltissimo. Come vedete, non è casuale che ci siano certi trend nella fiction. La fiction, spesso e volentieri, va molto più avanti di noi e in modi molto più intelligenti. Se mi lasci ti cancello. Splendido film. Tra l'altro, tanto per parlare del famoso inglese e dell'italiano, allora, non so se avete visto Se mi lasci ti cancello, con un grandissimo Jim Carrey che io adoro. Allora, il film si chiama The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che vuol dire L'alba eterna della mente senza macchia. Italiano tradotto, Se mi lasci ti cancello. Quando vi dico che non puoi non parlare un'altra lingua perché qui c'hai dei problemi, intendo anche questo. Capite? Perché? Perché, tra l'altro, e ci sono tutta una serie di ragionamenti interessanti da fare in proposito, perché il cinematografico che ha tradotto in quel modo cosa ha pensato?
Jim Carrey ridere,
X, ma non solo questo, lui è ancora ottimista, lui ha pensato, figurati se quei deficienti del mio pubblico vanno a vedere un film con un titolo così aulico, perché il testo è di uno dei più grossi scrittori contemporanei americani e aveva una sua evidente pertinenza col film, chiaramente, visto che ci ha messo a posto. Però la domanda è, e chi vuoi che lo capisca? Solo quei quattro idioti degli intellettuali. Allora è meglio che io lo chiami Se mi lasci ti cancello, che fa tanto Se mi scusi ti sposo, no? Tutte queste cose qui. Non sono assonanze casuali. Ma ragazzi, c'è poco da ridere. Io capisco che è divertente, lo faccio anche apposta, però non ridete sempre. Pensateci. Perché queste sono le trappole della lingua. Il formato Se mi ti porta con sé l'idea della commedia divertente, leggera, baci, abbracci, voglio svagarmi, e quindi ti appioppano qualunque cosa a questo nome. Cioè, un film di Truffaut l'hanno tradotto Questione di corna. Non c'entrava niente! Perché? Perché andavano a pescare il pubblico della B italiana. Questione di corna, forse ce la fai in ex minuta, ai tempi. Capite? Ma non... è grave. L'ipotesi che voi siate persone con una loro capacità, no? Una loro individualità, con una loro personalità, eccetera, ho bisogno di uno stronzo cinematografico che mi faccia i trucchi per farmi vedere le cose?
Ma lo facciamo soltanto noi in Italia, comunque, gran parte
più o meno sì.
Noi traduciamo.
Più o meno sì, questo sì. I film tradotti sono quasi solo italiani, il resto del mondo ascolta in lingua e mette i sottotitoli. Noi no. Come dicevamo l'altro giorno, questa cosa non ci conviene per niente. Andava bene fino a un certo punto, ora non è più una buona idea. Per cui vi consiglio, guardatevi Boston Legal, guardatevi 24, guardatevi Lost, con i sottotitoli. Ci sono, è gratis, prendete il mulo per scaricare stagioni e stagioni, qual è il problema? Fatelo però, perché dai e dai e imparate. Non deve essere necessariamente una sofferenza. Però la lingua è un qualcosa che si impara con l'uso, si impara con un po' di fatica, si impara con dei trucchi, no? Io quando ero piccolo per trovare il testo di una canzone diventavo deficiente, oggi basta che digito due stupidaggini su internet e mi arriva il testo lì. Allora quando ascolto la canzone posso pure leggere che dice, così magari nel frattempo, vero, metto via quelle due o tre parole. E una oggi, una domani, alla fine ho imparato. Tra l'altro è appena uscito un corso, credo su Famiglia Cristiana, di cui vi devo dare atto dell'intelligenza, di uno che fa inglese con le canzoni, che è il modo in assoluto più divertente. Anche perché ci sono dei testi inglesi che sono spettacolari. Io ce n'ho centinaia con i quali vorrei fare lezione, ma non posso perché non li capite. È semplice, no? Come facciamo? Sono più intelligenti di noi, spesso e volentieri, sì, purtroppo. Pochi, ma ci sono quelli che scrivono delle cose che tu le leggi e dici, cazzo, che bella cosa questa. Però come fai? Poi mica fa dure delle lezioni spiegando le implicazioni delle parole, eccetera, eccetera. Lasci perdere. Però non è carino. Quindi sarebbe opportuno che, diciamo, un po' di background di lavoro di bruto ve lo faceste da soli e poi facessimo le lezioni con le canzoni in inglese. Beh, direi che possiamo fare pure 5 minuti di break. Allora... C'è qualche aspetto di tutto ciò che ho detto finora che andrebbe rispiegato o chiarito? Siamo sicuri? ho una buona opinione di me come insegnante, ma voglio dire, mi rendo conto che tante cose che dico sono estremamente aliene, per cui se anche qualcuno non l'ha capite, ripeto, va bene, le rispieghiamo, tanto le rispiegherò comunque di mio, però magari con un po' più di dettaglio, al momento stiamo facendo un passaggio abbastanza... Allora, capito avere degli amici e delle amiche che si sono riscritti all'università in tarda età, diciamo, poi si offenderà quando sente la lezione, ma insomma. Grandicella, diciamo, ecco, una mia amica grandicella si è appena iscritta all'università a Firenze e mi dice, io non riesco a credere ai miei occhi, mi sembra di essere circondata da storditi, tanto per usare un aggettivo che utilizza la professoressa Magliani, forse l'avrete sentito. Perché mi dice, parlavo con una l'altro giorno e le ho detto cosa pensava di fare con gli esami e le cose, e lei ha detto, beh, do X a dicembre, e poi? Boh. Come, ha detto, come boh, in che senso? Dico, ma l'hai visto questo? E ha fatto vedere il programma d'esame, e cosa ha fatto? E dove l'hai trovato il programma d'esame? Beh, sta nella guida dello studente. E che è? Non ridete. Sì, e lo so, però il problema è che capita a moltissimi di voi. Una delle cose che dovrebbero fare gli studenti, non è assolutamente mirata ad personam questa cosa, però mi dà lo spunto una cosa qui che è successa un attimo fa, è di sapere quello che è stata a fa qui. Sapere le scadenze, sapere quando bisogna registrare gli esami, quanto durano gli esami, quali esami bisogna dare, quanti bisogna averne dati. Tutte queste cose per noi sono tutte stupidaggini, può anche essere vero, ma il problema è che se ci sono vanno prese in conto e che un po' di rispetto delle regole in questo paese non sarebbe una cattiva idea, in generale, anche quelle stupide, visto che noi non ne rispettiamo manco una, allora invece cominciamo a rispettare quelle stupide. Se io devo consegnare la tesi il 19 ottobre, posso telefonare al docente il 18 ottobre sera e dirle, professore, domani dov'è che avrei bisogno di firmare la tesi? No? O ancora meglio il 23 ottobre, di professore dovevo firmare la tesi 4 giorni fa, è problema suo, non è un problema mio, non so se questa cosa è chiara. Cioè voi dovreste teoricamente farvi carico di un sapere che non è semplicemente la gita divertente in aula, divertente fra virgolette, ci sono tutta una serie di cose che costruiscono il ruolo dello studente, tra le quali c'è sapere cosa si deve fare, con chi parlare, quando andare, dove andare, eccetera, eccetera, eccetera. L'anno scorso sono stato a Dublino e c'era un vostro collega che faceva la visita guidata del Trinity College. Io non credo di aver mai riso tanto in vita mia, perché questo era veramente una persona geniale a suo modo, e ci raccontava i regolamenti del Trinity College, che sono da ammazzarsi delle risate, ma li sapevano a menadito. Pure quelli che uno dice, sa, perché dice lei come docente potrebbe venire a pascolare le sue pecore qui nel giardino centrale. Io agli esami avrei diritto da un bicchiere di brandy, però dovrei venire vestito in redingote, perché l'attuale regolamento del Trinity College è ancora quello del 700. E quindi ci sono una serie di regole che sarebbero sfruttabili. Ora, paradossalmente, voglio dire, questo è un sapere divertente per certi versi, però fra questo e il sapere quando finisce un anno scolastico, quando si pagano le tasse, quando bisogna avere evaso certe pratiche che rendono fondante il vostro essere studenti, c'è una certa differenza e sarebbe opportuno che quelle le sapesse. Anche perché giocano anche a vostro favore, ovviamente, no? Cioè, essere dalla parte giusta della procedura è sempre meglio che essere dalla parte sbagliata, credo che su questo potremmo essere tutti d'accordo. Quindi... No, perché a me nel ruolo del professore tutte queste cose non ci sono, ringraziando Dio me le sono levate.
Qualche buco ce l'ho.
Si va in segreteria didattica e si domanda, si scopre, si parla con gli altri.
Quando sono venuto a luglio ho chiesto, mi chiesto.
E direi, richieda.
Cioè, tra l'altro era una ragazza del terzo, per cui se non sapeva lei sparamose.
Beh, cioè, voglio dire, no? Voi fra due anni sarete quelli del terzo che non hanno idea, se non stiamo attenti, per cui non è così strano. La ragazza del terzo non è che c'ha una patente, per cui essendo del terzo
no,
deve sapere. Ecco, questo è il motivo per cui la mia amica è stupefatta, no? Perché poi trova quelli così, dice al terzo anno, che questo come ci è arrivato al terzo anno? Ma non solo, vi faccio presente che l'Ateneo di Perugia ha un problema, perché sta facendo orientamento in uscita. C'è qualcuno che ha idea di che significhi orientamento in uscita? Lei ha idea, lei? Era un alzare una...
No.
A un'asta già gli avrei venduto 5 milioni di quadro di Andy Warhol io, no? Comunque va bene. Allora dicevamo, orientamento in uscita vuol dire che molti vostri colleghi si laureano e non sanno cosa faranno da grandi. In un certo senso è un problema. Più per loro, ma anche per noi, perché tutto sommato noi viviamo in un regime di aspettative per il quale se siete qui, come vi dicevo la volta scorsa, probabilmente c'è un motivo. Però i fatti, i brutti fatti, la dura realtà dei fatti, come dice un mio collega, non è questa. La dura realtà dei fatti è che voi molti, ovviamente esclusi i presenti, non hanno la più pallida idea del perché sono qui. E questo è strano. Comprensibile, ma strano. Quindi, siccome io vivo di aspettative stando qui all'università, quindi ritengo che voi siate qui perché avete anche una qualche forma di interesse per il sapere, perché avete una motivazione professionale, quindi non è che una cosa escluda l'altra. Se uno viene con una motivazione professionale e poi fra 3 anni non ha idea di che cosa fare, c'è evidentemente un qualche gap nella questione, c'è un buco. Quindi anche in una prospettiva professionale si presume che uno faccia qualcosa che gli servirà per quello che vorrebbe fare. Allora la domanda è: che vorrei fare da grande? Sentivo alla radio l'altro giorno che i maschietti dicono Valentino Rossi e le femminucce dicono Belen, come si chiama, che non me lo ricordo. Ecco, quella. Quindi figuriamoci come stiamo combinati. Si può fare, si può dire molto in proposito. Ad ogni modo, torniamo un attimo a quello che dicevamo l'altra volta. Allora, do per scontato che questo excursus non abbia generato troppo stress. Se qualcosa non l'avete capito ditemelo, ripeto, perché poi dopo niente. Ok, allora torniamo invece a quello che dicevamo la seconda parte della lezione scorsa, la benedetta sociologia. Allora, oggi abbiamo già messo a fuoco una cosa, ovvero sia che c'è una similitudine storica oltre che teorica tra la fase di fondazione della sociologia e il tempo in cui ci troviamo a vivere noi oggi. Ovvero sia, entrambi i momenti storici segnano una transizione, perché chiaramente se ragionate in quest'ottica e fate un minimo di mente locale vi rendete conto che lo stesso spaesamento che proviamo noi nei confronti del futuro era molto probabilmente provato anche dagli abitanti dell'Ottocento, dei primi dell'Ottocento, di quelli che si trovavano davanti tutte ste novità senza avere alcuno strumento per comprenderle. Perché, come diciamo, derivano una serie di conseguenze da quello che abbiamo appena detto. Se io mi trovo davanti l'ignoto, ho bisogno di un modo per inserirlo nella mia visione del mondo. Non posso lasciare che sia ignoto. Non so se questo è chiaro. Quando voi vi capita qualcosa che non vi è mai capitato prima, di solito cosa fate? Tentate di tradurla in qualcosa che conoscete. È un po' come, no? Assaggia questa, sì, mi ricorda un po' il formaggio bianco, mi ricorda un po' la fragola, anche se non c'entra niente, o comunque, però la strategia è quella, ovvero sì, è di riportare a ciò che è noto. Perché in qualche misura così si esorcizza, appunto, lo scontro con qualcosa che non c'entra. Perché ciò che non c'entra è sempre destabilizzante. Capite? Cioè il nostro incontro con l'altro è problematico esattamente per questo, perché comunque l'altro ci segnala che la nostra visione del mondo è parziale, non è sufficiente, non è adeguata, non è capace di inserirlo. E per noi è fonte di disagio, questo è uno dei grossi problemi, perché in queste cose c'è l'effetto domino. Non serve che si tratti di fenomeni, so, l'astronave degli alieni che mi atterra in Piazza del Popolo o delle difficoltà, ma già l'extracomunitario è un problema, capite? Quello che non parla la mia lingua è un problema, ma non perché sono tutti razzisti, tant'è vero che quando sentite, no, io non sono razzista, cioè, se buttate per terra ride in generale, però comunque, perché uno tende a dirlo? Perché in qualche misura c'è una percezione della differenza, non perché sono razzista, è perché ho paura. Perché quell'altro mi fa paura, perché non so come capirlo, e non solo, ma perché mi dimostra che il mio modo di vedere il mondo non è quello normale. Quello è la prova provata che ci sono altri modi di vedere il mondo, altre facce, altre lingue, altre culture, altri valori, e quando io lo vedo, il dubbio è lì che si annida. ci sono stati degli autori americani che hanno lavorato moltissimo su questa cosa, in particolare Harold Garfinkel e Erving Goffman, con i quali forse faremo i conti. E Garfinkel in particolare era veramente un bastardo, direi. Lui faceva gli esperimenti etnometodologici, ovvero sia si divertiva a dimostrare quanto quello che vi ho appena detto sia concreto. Allora, per esempio, mandava in giro i suoi studenti e questi andavano, trovavano uno che aveva bucato. E facevano, beh, che succede? Lui dice, beh, c'è una gomma a terra. E lui faceva, sì, ma anche le altre tre sono a terra. Che è vero. Spesso gli menavano. Non sto scherzando, eh? Se avete visto, se qualcuno è un fan di ER, c'è un episodio di ER in cui c'è uno dei ricercatori di Garfinkel che c'ha un occhio nero perché gli hanno menato esattamente per uno di questi motivi. Tu dici, vabbè, ma è assurdo picchiare uno perché ti ha fatto una battuta. Sì, ma non è una battuta. Perché l'effetto domino implica cosa? Implica che quella cosa che per te è ovvia, se non è più ovvia, che è? E se quello è così, quali altre cose sono così pure loro? Quindi piano piano ti si aprono tutte crepe intorno, guardi sotto e cadi. Questo è il punto. L'ovvio ci protegge. Però noi ovviamente diamo per assodate frasi e significati che se li guardi non significano niente. Avere una gomma a terra? Perché le altre tre non stanno. Stanno a terra. No? Sono lì. Nessuno di noi si era mai posto il problema, cioè perché la chiamo una gomma a terra? Ci saranno anche dei motivi, ma ciò non toglie che quella gomma a terra rimanda a quel sapere di cui parlavo prima, quello che noi non interroghiamo mai, per cui l'albanese è un ladro. Semplice. Capite? Ed è talmente spontaneo e talmente veloce che se non impegni un po' della tua energia mentale per interrompere il processo e dire ferma, non è detto? Sei il primo che s'adegua. Non sei razzista, è vero, non sei razzista. Però non stai facendo niente per capire come mai, pur non essendo razzista, mi stai dicendo che tutti i romani rubano. Di fatto, la prassi è la stessa. Capito? Allora, per finire quello che dicevamo, è ovvio che io devo incasellare, devo dividere, devo definire quello che mi accade, ma devo anche essere cosciente del fatto che fuori rimane molto. La mia Weltanschauung è parziale, non è tutta la realtà. È la mia realtà, del mio gruppo, ripeto, perché qui l'intervento del singolo conta poco. Parliamo di processi che ci scavalcano, noi contiamo relativamente. Qui parliamo di processi che ci scavalcano, vedremo da dove sono partiti, tutto quello che vi pare, però quello che è importante capire ora è che la mia realtà è condivisa da voi, che questo posto per noi è un cinema, senza bisogno di scriverci cinema, capite? Per spiegarvela un po' meglio, una mia collega è stata a fare no profit in Africa ed era in una specie di parco naturale, se non vado errato. Con l'occasione si voleva, stando lì, dilettare del fare un libro fotografico delle diverse specie di alberi che c'erano. Però ovviamente lei ne sapeva un po', ma c'era un sacco di varietà che non aveva mai visto, perché ovviamente, come saprete, gli alberi. Chi riesce a riconoscere 5 tipi di albero diverso? Ce n'ho uno, due, tre, ecco. Gli alberi sono quelli verdi, gli uccelli sono quelli che volano. Tanto per, no? Quando parliamo dell'ovvio. Ma che era una bestia. Finito. Nomi collettivi. Riconoscerli.
Se io vedo la foglia della quercia, la differenza della foglia del ciliegio...
So fortuna, ma qui siete sei. Come dire, il mio punto è che non siete molti. Allora, come c'era arrivata la foglia dell'albero?
Gli alberi che belli.
Ah sì, questa mia collega voleva fare questo libro fotografico. Allora, invece di prendersi la guida locale... Ragazzi, torniamo fra noi, grazie. Allora, invece di prendersi la guida locale e portarsi in giro dicendogli questo, cosa pensa di fare? No, non va su internet. Fa fotografie agli alberi che non conosce e le porta alla guida locale, il quale le guarda e gli fa, mai visto, ma com'è qui? Il fatto di capire che quella è una fotografia non è automatico. Ci deve essere qualcuno che te lo spiega. so se mi spiego. Cioè, uno che non sa cos'è una fotografia, gli fa vedere una fotografia, non è che quello chiude tutta la storia della tecnologia in un attimo e capisce. Quello la guarda e dice, boh, che? Non lo so, non l'ho mai vista. Non so se vi rendete conto del problema. Cioè, noi diamo per scontato tutto. Noi pensiamo che la cultura siano i libri, le statue, i palazzi. No. La cultura è il modo in cui guardiamo le cose, è il modo in cui distinguiamo i contorni, sono i gesti, sono le parole. Quella è cultura, anche. Poi è chiaro che ci sono pure le statue, i libri e quello che vi pare. Ma l'idea della cultura come un parco giochi per intellettuali è un'idea stupida. Perché senza cultura voi non sareste. Voi siete solo perché siete in una cultura. E quella cultura vi permea fin dentro, perché noi siamo esseri culturali, come vedremo parlando di Weber. Noi esistiamo perché abbiamo dei modi per capire le cose, se no non ci saremmo, saremmo altro. Allora, questa cultura così profonda è una cultura che va interrogata e va capita. Diderot, che è uno del quale parleremo spesso, l'autore dell'enciclopedia, aveva scritto una lettera sui ciechi. Sui ciechi. Perché? Perché aveva scoperto una cosa incredibile. Si era trovato a testimoniare il caso di un cieco che riprendeva la vista. E cos'è che l'aveva turbato? Il fatto che il cieco non vedesse lo stesso. O meglio, non riuscisse a vedere le cose come le vedeva lui. Il cieco vedeva delle macchie di colore. Non aveva i criteri per organizzare quelle macchie di colore e trasformarle nella sedia, nel pezzo di plastica della sedia, nella sua maglia contro la sedia, eccetera. Lui era soltanto colore, perché non è intrinseco al vedere decodificare quello che vedi. Non so se questo è chiaro. Questa è cultura. Cultura che voi non vi ricordate perché l'avete appresa terzo mese, quarto mese, quinto mese, sesto mese. Chi se lo ricorda? Per cui è ovvio, c'è un buco. Quando sono comparso, vedevo, parlicchiavo magari, e quindi è tutto normale. Ma tutto il processo per il quale io sono già arrivato a quella potenzialità e capacità, me lo so perso, ma è stato in atto, probabilmente addirittura nei 9 mesi della crescita all'interno della madre, dicono oggi. Quindi, quella è cultura. Immaginare che tutta questa cultura sia solo nostra è un atto di presunzione allucinante. Immaginare di poter dare voce a un punto di vista originale oggi è un atto di estrema presunzione intellettuale, perché quasi tutto ciò che diciamo è già stato detto da qualcuno. Quindi dobbiamo trovare i motivi per i quali questo essere ridetto ha qualcosa di originale, ma certo non pensare di essere sto genio. Non è così che funziona, i geni non si sentono geni, e quelli che dicono di essere dei geni di solito sono delle bufale. Quindi, più o meno, la storia è questa.
Posso fare una domanda?
Prego.
Mi veniva questa considerazione mentre lei parlava. Quindi, questa visione distorta del fatto che l'integrazione tra i vari popoli possa attaccare la propria cultura, è sbagliata come fondamento, perché attraverso questa integrazione c'è uno scambio culturale e non viceversa.
Assolutamente, però il problema è che noi diamo questo fenomeno come auspicabile, auspicato e già messo in atto, e invece non è vero. Cioè, perché noi ci si possa confrontare con l'altro c'è bisogno di una solida base culturale, perché l'altro altrimenti ci spaventa, perché confrontarsi con l'altro è comunque mettersi in gioco, e se uno non è in grado di mettersi in gioco si chiude e attacca.
Forma d'egoismo.
Ho capito, ma riuscire a mettere la propria cultura a livello di quello di un altro mica è facile.
Appunto, il problema nostro è questo.
È chiaro, però, voglio dire.
Il musulmano che lapida la donna perché l'avete invito con un uomo, l'ho sentito per giornale pochi giorni fa, e hanno fatto il video. Io non lo posso riconoscere come cultura, per me sono barbari. Perché un uomo prende la donna perché ha visto passeggiare un altro uomo, io non lo posso riconoscere.
Sarebbe un po' da discutere.
Voglio dire, su questo, allora faccio presente, chiudiamo una, allora, calma, purtroppo è sempre così, per cui va presa come viene. Allora, hanno ammazzato l'altro giorno una poveraccia che era quasi deficiente per motivi non conosciuti, ma l'hanno fatto un'iniezione. A me non mi sembra che ci siano queste grossissime differenze. Ma tra l'altro faccio presente che qui in Italia fino a 35 anni fa, se il marito ammazzava la moglie fedifraga, gli facevano bravo, complimenti. Per cui no, la moglie fedifraga. Esatto, quindi, e infatti non è che l'arabo, ma capito, ma per voi contate poco. Cioè uno dei punti centrali della lezione è che il nostro punto di vista buttato lì così non serve a niente. Allora noi dobbiamo entrare in un'ottica. L'ottica è che la nostra cultura, fino all'altro ieri, era quella. La nostra cultura, se va a farsi una passeggiata per le cittadine del sud Italia, trova tutta gente con imbacuccata di nero. Solo che non si chiama Chador, allora va bene. Se lo chiami Chador è un dramma, però è uguale. È uguale. Poi di, ecco, appunto, allora, come vi dicevo prima di dire loro sono cattivi, facciamo un attimo mente locale, no? Perché noi siamo quelli che stanno scaricando un sacco di immondizie al nord della Somalia, non fa una piega nessuno. Navi e navi di detriti, chiamiamoli così, eppure non apre bocca a nessuno. Cioè, prima di, e qui torniamo col vecchio sapere, no? Chi è senza peccato, quel poveraccio che è morto in croce, ecco, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi è questo che è in grado di giudicare gli altri con tanta sicumera? Chi è? Non so se mi spiego. Prima di aprire bocca, a parte che ci sono tutta una serie di articoli su Informazione Libera che parlano di Sakineh e ne fanno carne di porco, non di lei ma del fenomeno mediatico evidentemente, per cui pure lì c'è da vedere tante cose. Però prima di salire in cattedra e parlare, c'è da camminare parecchio, capite? Questo è il punto, perché se non si fa questo cammino, con l'altro non parleremo mai, a meno che l'altro non sia come noi. Allora, come in Francia, accettiamo quelli che sono identici a noi. Facile. Non è così che funziona. Capite? Dove sta scritto, un attimo, please? Dove sta scritto che io ho ragione? Perché mi hanno dato le tavole della legge? No? C'è la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, normalmente mi viene citata, no? Allora, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è del 48, mi pare, 47-48. Quindi sono 50 anni. E già questo, come dicevamo la volta scorsa, da un punto di vista di consolidamento di valore, lascia un po' il tempo che trova. Ma c'è anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo islamico. Perché l'uomo islamico dice, ma tu ma che vuoi da me? Chi ti dà il diritto di parlare per me? Ma non solo l'uomo islamico, ma chiunque, l'indonesiano, l'australiano, l'aborigeno, tutte le popolazioni che abbiamo sterminato nell'arco della nostra carriera, ce ne sono, come dire, se dovessimo cominciare a fare i conti di chi è stato cattivo, meglio di no, perché noi abbiamo una lista che non finisce più, capito? Popolazioni sane, culture sane, gente che distribuiva coperte col virus del colera per distruggere intere nazioni. Voglio dire, cerchiamo di ragionare prima d'aprire bocca e dargli fiato, perché non è il caso. Se dobbiamo farci carico, facciamoci carico, ma facciamocelo sul serio, no che lui è cattivo e io sono buono, perché non funziona così. Soprattutto nella storia dell'Occidente, noi buoni ce ne vuole, giusto? Bush riusciva a dirlo, che poveraccio notoriamente non era in possesso delle facoltà mentali e quindi lo poteva dire senza problemi, ma uno che abbia un minimo di consapevolezza storica, perlomeno ci deve andare coi piedi di piombo, perlomeno. Anche, per esempio, quindi...
Cioè, non dico che io sono buona, però non posso rimanere con loro buona.
Ma no, per non dobbiamo dare dei giudizi morali, dobbiamo incontrarci. Voglio dire, dove si va? Se io non sono in grado di accettare o di interagire con uno che fa una cosa che non mi piace, che non accetto, dove vado? Che faccio? O lo schiaccio, o lo conquisto.
Devi provare a fargli capire che è sbagliato, però
non... Ma tu non puoi partire dall'idea che tu c'hai ragione e lui torto, perché così non si capisce niente. È semplice. Non c'è un discorso, non so se mi spiego, non c'è un dialogo quando tu sei convinto di aver ragione. Scusatemi.
Alla collega, no? Sulla questione di questa donna che dovrebbe essere lapidata, dove gli americani la stanno,
però la impiccano,
sì, non più, non più.
Aspetta, fammi fare un altro. Dove gli americani stanno facendo un po' come tutti, diciamo, quei paesi che si reputano civili, stanno difendendo questa donna quando loro hanno la pena di morte, sedia elettrica e iniezione letale.
Ma
quindi
poi
dov'è la differenza? Forse a noi sembra la lapidazione perché sembra un gesto esatto.
Scusate ragazzi, saprete che ci sono dei vostri coetanei che quando si annoiano bruciano i barboni.
Quelli sono degli imbeciti che andrebbero lapidati da
vero. Ho capito, però come vede, come vede è un problema. Ho capito, perché quello dormiva. Ancora peggio, vedi, no? Tu vedi uno che dorme o bruci, non è uguale? Quindi, esatto, ma se ne deve parlare senza cattedre. So se notate che io non sto in cattedra, non è che lo faccio perché mi capita, non sto in cattedra apposta, perché stare in cattedra ha un senso, capito? Non è casuale che ci sia la cattedra, non è casuale che ci siano le barriere, non è casuale che io non stia là dietro, perché anche questa è comunicazione. Tutto è comunicazione, in un certo senso. E se ne può venire anche oltre, se ne può andare oltre, ma comunque prendiamone atto. È evidente che se io stessi seduto lì faremmo un'altra lezione. Oh, io capisco che voi dobbiate interagire, ma limitiamo questa interazione ogni tanto, perché non se ne viene più fuori. Allora, dove eravamo rimasti? Evitiamo Maria De Filippi, per favore, che non la sopporto, se no mi via come un senso d'oppressione. Allora, dov'ero? Qui. C'è una ginnastica qui per riuscire a tenere dietro questi fili, eh? Ah, il foglio dei fili. Mancate voi? Firmato tutti?
No.
Ecco. Ci abbiamo sempre quello che non. Evviva! Poi. Allora. So come dovevamo parlare dell'inizio della sociologia, credo, però come ci avevamo finiti qui, non mi ricordo. Vabbè, riprendiamo. Ah, incontri di culture, bravo, vedi che qua ogni tanto. Allora, dicevamo quindi, gli incontri sono complicati e parlare come si parla oggi di multicultura come se fosse tutta rose e fiori, evidentemente non funziona, perché poi nella prassi, no, ci sono dei problemi. Questi problemi in larga misura hanno a che fare con quello che vi dicevo, con l'ovvio, ma lo vedremo con un po' più di calma. Ad ogni modo, stabilito che viviamo una fase più o meno simile, vediamo cosa hanno fatto loro. Può essere utile. Allora, come vi dicevo, Comte dice, allora, questa è la scienza della società. Quindi, adesso studiamo la società e abbiamo fatto. Tutti gli altri, come vi dicevo, vi fanno presente che loro la società già la studiavano da un sacco di tempo, senza che arrivasse lui a fare il figo, e di conseguenza poteva anche andarsene a spazzolare il mare. Quindi cominciamo a chiederci, posto che l'esigenza di Comte era reale, perché può sembrare che lo sbeffeggi, ma dovete anche mettervi un po' nei suoi panni, no? Come di Pareto, per esempio. Comte era un filosofo. Nel 1800 essere filosofi non era come oggi. Portava molto rispetto e prestigio, perché la filosofia era una delle attività più elevate dell'intelletto umano. Quando ancora pensavamo che questo valesse qualcosa, essere un filosofo non voleva dire essere il primo stupido che passava. Quando Comte diventa sociologo, in termini di dinamiche sociali, perde. Capite? Cioè non è che lo fa a costo zero, lo fa giocandosi una serie di risorse e di benefici che non erano soltanto morali e simbolici, ma anche pratici, materiali, perché tu te ne vai da una corporazione di grande potere per diventare cosa? Vale quello che dicevo l'altro giorno, come non c'era l'operaio, non c'era manco il sociologo. Che ruolo è il sociologo? Chi è il sociologo? Quello che studia la società, e tu ti ride. Quindi capite che evidentemente per farla sta cosa l'esigenza cognitiva era viva, era tale da mettere in discussione, da rinunciare a tutta una serie di privilegi che erano stati ottenuti con a caro prezzo fino ad allora. Quindi evidentemente la pulsione era da premiare e il coraggio accademico. Però lì per lì non gli è venuto in mente niente di meglio di questa cosa della società. Tra l'altro c'erano anche altre correnti filosofiche importanti in quel periodo. Lui, come abbiamo visto, era un positivista. Che vuol dire essere positivisti? Sì e no, nel senso che questi sono dei... Ecco, meglio. Allora, da cosa viene il termine positivismo? E qui liberiamoci dalla sindrome Jovanotti. Non è ok. Positivismo viene da positum, che vuol dire dato. Dato, quindi, un sapere che si fonda sui dati. Indi, un sapere scientifico. E su questa cosa del sapere scientifico torneremo fino alla nausea, però intanto cominciamo a metter via. Un sapere scientifico. Che cosa significa questo nella fattispecie? Significa che contro tutte le fumisterie medievali, le pippe mentali e tutto quello che s'era fatto in filosofia fino ad allora, era finalmente tempo di costruire un sapere filosofico scientifico, ovvero sia basato sui dati. Che diavolo vuol dire questa frase? Vuol dire che secondo Comte e i positivisti, i dati hanno una verità in sé. Non sono da interpretare, sono già portatori di un significato che basta riconoscere ed è fatta. Scopriremo che questo non è vero, scopriremo anche se in gran parte non è che l'abbiamo ancora capito, però diciamo che la filosofia, sta cosa, l'ermeneutica l'hanno messa a punto, l'epistemologia pure, il comune sentire molto meno, ma comunque... Quindi, secondo Comte, bastava lasciar parlare i dati perché si formasse una lettura della società che non era ancora stata formulata, con un approccio scientifico e quantitativo. Non solo, ma c'era anche l'evoluzionismo in quel periodo. Guardate quante cose accadevano in quel torno di tempo. L'evoluzionismo che Darwin aveva formulato in un certo modo, in un certo contesto, ovvero sia un principio di comprensione dell'evoluzione della vita sulla Terra, ma che ovviamente era stato preso di peso e trasferito nella società per dire se questo succede per le razze, le specie e tutto il resto nel mondo naturale, succederà pure per gli uomini. Per cui anche noi ci evolviamo e anche noi abbiamo quelli che evolvono meglio e quelli che evolvono peggio. E qui, vabbè, poi viene tutta una serie di cose divertenti. Allora, secondo Comte, la società si evolveva, no? Anche lei, e tendeva a diventare sempre più razionale. Questo l'aveva già detto in qualche modo Cartesio, che sarà un altro dei nostri bersagli, spesso e volentieri. Quindi, che possiamo dire di questa teoria, di questi punti di vista? Prima di tutto, un problema che è centrale. Che cos'è la società? Perché la società... Noi abbiamo detto che Comte dice è la scienza della società. Bene, allora mo, cos'è la società? Insieme di individui che interagiscono fra di loro, ma ci sono tante altre cose nella società. Ma soprattutto, esiste la società in quanto oggetto? Perché dire che la scienza della società è come dire la scienza dei tassi, no? Vuol dire che c'è una società. Soggetto non è un termine particolarmente adatto, però il grande problema è che, come diceva Simmel e come dicono parecchi da allora, questo tipo di idea, ovvero sia procedere in questo senso, significa in qualche misura reificare la società, ovvero sia darne una definizione e fissarla in un certo momento. Però il problema è che al tempo d'oggi, già al tempo dei nostri autori di cui parliamo, la società era costantemente in divenire. Capite? Quindi in un certo senso potremmo anche sostenere che il termine società nasconde qualcos'altro, che è il processo sociale o i processi sociali. Un momento X del processo sociale lo chiamiamo società, ma è fermare il processo e dire ecco questa è la società, ma dal momento in cui l'ho fatto io già sono andato via, non sono già più lì. Che è quello che succede quando, per esempio, ragioniamo delle istituzioni, no? Si dice le istituzioni sono sempre in ritardo. Per forza. Non possono stare, no, non possono continuamente divenire come la società, come noi. E poi non è manco detto che il ritmo del divenire di oggi sia tutta sta buona idea, ci sono parecchi che pensano che forse se divenissimo un po' meno non si offenderebbe nessuno. Per cui c'è da discutere, però quello che conta è esattamente questo, ovvero sia, vedete che nell'ottica del positivista la società diventa un altro dato, ma la società non è così, o può essere interpretata non così, diciamo. Per cui vedete che ci sono due punti di vista, quelli che preferiscono una visione più statica, la società, quelli che preferiscono una visione più dinamica, i processi sociali. Noi viviamo in un perenne divenire. Qualcuno si ricorderà Eraclito, che tanto per no recitarlo, effettivamente Pantarei, ce ne si può parlare per 6-7 mesi, ma comunque è un modo di poterlo vedere, sarebbe qui. Allora, vedete che nel momento in cui ci si comincia a interrogare, posto che molti ritengono che questa nuova disciplina serva, ci si comincia a interrogare su che fa questa nuova disciplina, cosa studia, e vengono avanzate molte risposte. Noi non le affrontiamo tutte perché non è la sede e non è, oltretutto, non avremmo il tempo. Ci focalizziamo su due grandi oggetti, due grandi campi di comprensione: la struttura e l'azione. Ovvero sia, alcuni autori diranno, per comprendere la società bisogna concentrare la propria attenzione sulla sua struttura, ovvero sia sul modo nel quale si articola. Ovviamente, come vedete, questa è statica sociale, come dicevamo la volta scorsa, no? Ci sono una serie di epiteti e di etichette che cominciano a fiorire in questo momento, perché ovviamente si tenta di capire. Allora c'è la geometria sociale, la fisica sociale, la statica sociale, la morfologia, ne vengono fuori a iosa. Ma quello che conta è questo, ovvero sia lo studio della struttura in qualche modo si focalizza sugli elementi che permangono. Lo studio dell'azione, viceversa, lo studio dei processi, non ritiene che sia così importante per la comprensione delle cose ciò che è già, quanto il modo in cui questo varia e gli agenti del mutamento. Quindi si concentra sull'azione, altro termine che significa tutto e non significa niente. Però comunque intanto prendiamone atto. Chiaro? Quindi dal dibattito sul cosa fa la sociologia emergono questi due orientamenti fondamentali, che sono appunto struttura e azione. Okay. Ci siamo? Chiarimenti? Spiegazioni ulteriori? No. Okay. Allora, l'azione, come dicevamo, è in qualche misura ciò che causa il mutamento. Ok? Mettiamola così, poi toccherà specificarla un po' meglio, perché no, quando dice definisci azione, l'azione è quello che fai. Cioè, vabbè, ok, che ho spiegato niente, però per il momento accontentiamoci di questo discorso, ovvero sia è in un certo senso una attenzione maggiore a quello che è il livello d'analisi microsociologica, ai soggetti, a coloro che agiscono, in un certo senso. Tenete presente che tutte le analisi sociologiche si possono articolare su tre livelli diversi. Il livello microsociologico, che ha attenzione giusto appunto ai soggetti. Il livello mesosociologico, che riguarda le interazioni tra soggetti e istituzioni. E il livello macrosociologico, che invece riguarda i rapporti tra istituzioni. Allora, micro, rapporti tra soggetti, meso, rapporti tra soggetti e istituzioni, macro, rapporti tra istituzioni. Quindi se i governi si parlano, anche se si incontrano i due presidenti del Consiglio, di fatto non sono uomini ma sono rappresentanti di istituzioni. Prego. Diciamo che la struttura fondamentalmente è l'articolarsi della società, perché nel divenire sociale, nel corso del processo sociale, ci sono alcuni risultati, alcune cose che emergono, che chiamiamo istituzioni per molti versi, che sono permanenti nel tempo. Cioè la struttura è ciò che resta, ciò che è uguale a se stesso nel correre del tempo. Allora facciamo un esempio: lo Stato è una struttura, la Chiesa è una struttura, alcuni gruppi sono strutture, poi lì ovviamente c'è da articolare il discorso, però diciamo che l'attenzione è a questo modo, questa morfologia del sociale, come è fatta la società. Tenete presente che tutte le le società sono tutte diverse. No, per quanto ci sembri, per certi versi, che si assomiglino a volte, anche nell'assomigliarsi comunque sono diverse, perché gli equilibri istituzionali sono diversi, perché i rapporti sono diversi, e soprattutto perché il problema della struttura è uno dei problemi centrali con i quali noi ci confrontiamo. Cioè, nel momento stesso in cui voi normalmente ritenete che un obbligo burocratico sia soffocante, facciamo un esempio vissuto, immagino, l'obbligo di lezione, no, devo stare, l'obbligo di frequenza e l'obbligo di presenza in aula, è ovviamente una manifestazione strutturale, chiaramente. È una manifestazione strutturale che serve ad alcuni scopi, non un solo scopo, serve ad alcune cose che vedremo essere contraddittorie in sé, perché per certi versi vi obbliga a star qui, ma per altri versi vi consente in un certo modo di darvi una regola e di assistere a qualcosa che si presume sia positivo per voi. E non sono scindibili come aspetti, no? Però il punto è questo: noi tendenzialmente interpretiamo la struttura come qualcosa che ordina. Per cui uno dei punti, una delle parole chiavi dello studio della struttura è lo studio dell'ordine. Tanto è vero che avrete, forse saprete per vari modi, attraverso vari canali, che per moltissimo tempo e anche oggi in molte retoriche uno stato sano si intende uno stato dove non c'è disordine, uno stato dove c'è equilibrio, no? Infatti si parla dei disordini sociali come di oddio, sta succedendo di tutto, perché il nostro modo di vedere spesso e volentieri è questo: se una cosa è ordinata è positiva, se tutto funziona come deve, se tutte le caselle sono riempite, se tutti i quadratini sono soddisfatti, le cose vanno bene, altrimenti c'è crisi, c'è disequilibrio. Allora vedete che il problema della struttura e dell'azione è un problema che in un certo senso esorbita dalla dimensione esplicitamente sociologica, nel senso che, come lo posso dire, nel senso che rimanda a qualcos'altro, perché il punto centrale della questione qual è? Che struttura e azione in un certo senso non possono essere separati, perché per esempio se io effettivamente studio la struttura e dico guarda, la struttura è sufficiente per comprendere la società, come faccio a studiare il cambiamento? Ma se io studio la struttura non studio l'azione. Cioè, tenete presente che queste sono quelle che io chiamo delle dicotomie out-out, nel senso che gli studiosi della struttura ritengono che studiare la struttura sia sufficiente per comprendere la società, so se questo è chiaro. E allo stesso modo gli studiosi dell'azione dicono studiare l'azione è sufficiente per comprendere la società.
Però scusi, la struttura è così proprio se ci sono stati dei progetti.
Diciamo che questo non è evidente agli studiosi della questione. È quello il problema. Buonsenso direbbe, pratica e teoria meno. Quindi bisogna un attimo capire perché, evidentemente. Allora, il problema del conoscere è un problema di economia, in senso buono. Ovvero sia, noi tentiamo, rendendoci conto di avere davanti a noi realtà estremamente complesse, tentiamo di mettere a punto delle strategie che ci permettano di conoscere col minor sforzo possibile. Allora, la domanda cosa studia la sociologia la dobbiamo ridecodificare in un altro modo, ovvero sia dobbiamo dirci quale aspetto della società studia la sociologia per poter interpretare l'intera società. So se così è più chiaro, ok? Ovvero sia noi diciamo che c'è un fattore attraverso il quale io capisco tutto. Questo è il punto. Sì? Comps, tutti questi discorsi non se ne era posti per niente, li utilizzava in un altro senso come discorsi. Lui si studiava la società, dopodiché questa si articolava, insomma, di re ne aveva avute parecchie, il problema è che poi nella prassi cominciava a essere complicato. Tant'è vero che appunto il problema è cosa studio io per capire? capite? Quindi dovendo io scegliere un tema, un oggetto, una via di comprensione, qual è la più efficace? La struttura o l'azione? Capito? Non la struttura e l'azione, o l'una o l'altra. Perché attraverso l'una io comprendo anche l'altra. Allora, nel caso della struttura, evidentemente, l'azione cos'è? L'azione è un comportamento che viene influenzato dalla struttura e porta in certe direzioni. Non so se è chiaro. Da un punto di vista dell'azione, invece, cos'è la struttura? La struttura è il risultato delle libere azioni dei singoli. Sono modi diversi di vedere la stessa cosa, di fatto, sono ottiche diverse, no? Questo è il punto. Come... Allora, la struttura... Diciamo che siccome nello scegliere l'oggetto di studio si utilizza un criterio e un principio che deve diventare euristico per l'insieme, la domanda è più efficace studiare la struttura per spiegare l'intero avvenire della società o mi conviene studiare l'azione? Se io studio la struttura... sì, calma, e qui non è così facile, perché sennò capirai, se parivaccio a sto punto, no, 250 anni, con calma, partiamo dai tempi. Allora che succede? Che se io studio la struttura, ovviamente interpreterò l'azione in termini di struttura, che è quello che farà Parsons, tanto per chi ha delle idee in proposito. Parsons, Talcott Parsons è un celeberrimo funzionalista che quindi riduce l'azione del singolo a una conseguenza strutturale. L'uomo agisce, ma agisce perché è agito più che per agire, insomma. Viceversa, se io sono un teorico dell'azione, interpreterò la struttura come la conseguenza di certe azioni che posso capire perfettamente attraverso lo studio delle azioni stesse. E quindi la struttura me la tolgo dai piedi. È più chiaro così? Conoscete Marx? Qualcosa del pensiero di Marx? Ecco, Marx si presta bene, perché cosa dice Marx? Di fatto, Marx interpreta l'intera società in termini di economia. No? Quindi dice... La società è funzione di X, X economia. Se io studio l'economia capisco tutto, per cui perché devo perdere tempo a studiare altro? Capite? E questo è il punto, cioè il nostro approccio è sempre un approccio che tenta di essere intelligente, economico nell'utilizzo delle risorse. Io ho poco tempo, ho poche risorse, cos'è che mi conviene fare per ottenere il massimo risultato? E questo è l'approccio. Allora c'è chi dice che conviene studiare la struttura e chi dice che conviene studiare l'azione. Il problema dov'è? È mezza vuota o mezza piena? È semplicemente un problema serio di definizione che ci mette un po' in crisi le nostre categorie di comprensione della realtà. Di fatto dipende da me se è mezza piena o mezza vuota. Nel senso che il risultato della domanda ha a che fare con una mia dimensione che è prerazionale. Se io sono ottimista è mezza piena, se io sono pessimista è mezza vuota. E non c'è modo di convincermi razionalmente dell'opposto. Questo è il problema. Non so se mi seguite. Eh? Chi è indeciso oscilla, che è una delle cose sane da fare. Però... Lo stesso problema identico si presenta nel momento in cui io vado a ragionare di struttura e azione. Ovvero sia, questo dibattito, che è un dibattito che poi si ripresenta in tutte le discipline, non soltanto in sociologia, si presenta in medicina, in architettura, in geologia, nei posti meno prevedibili, ha a che fare, in ultima analisi, col giudizio che io do dell'uomo. Voi direte che c'entra. Vi spiego subito. Il giudizio che io do dell'uomo è una questione, diciamo, è un'antropologia. Parlo dell'uomo con la U maiuscola. Allora, io posso dire dell'uomo che è buono o cattivo, come dicevamo prima. Se l'uomo è cattivo, prendiamo per esempio Hobbes, no? Più o meno avrete presente Homo homini lupus, tutte queste cose. Ecco. Se l'uomo è cattivo, come faccio io a fare in modo che lui viva in società? Costringendolo a comportarsi bene, concependo di conseguenza la società come una serie di gabbie, come una serie di snodi obbligatori attraverso i quali lui deve passare sotto minaccia di sanzione. La sanzione principe per Hobbes era la pena di morte, tanto per ritirare un po' in ballo la questione. Quindi vedete che il mettere l'accento sulla dimensione dell'ordine di solito appartiene agli autori che sono pessimisti. Cioè, un autore che presume che l'uomo sia cattivo tendenzialmente favorirà un approccio che pesa sull'ordine, perché è attraverso l'ordine che lui pensa di ammortizzare e anestetizzare le pulsioni distruttive dell'uomo. Ci siamo? Ci siamo? Non vi ho visto molto convinti. Ecco, ok. Dimmi. No, quello che definisce, colui che definisce la struttura tendenzialmente è pessimista. Cioè, scegliere la struttura come oggetto di studio tendenzialmente è di coloro che sono pessimisti antropologici, ovvero sia che ritengono che l'uomo sia un poco di buono, mettiamolo così. Chi invece ritiene che l'uomo possa essere una risorsa, e non parlo delle risorse umane dell'economia di oggi, ma di una visione ottimista dell'essere umano, quindi di una capacità creativa, di una capacità propositiva, di una capacità dinamica, evidentemente non avrà alcun interesse a studiare ciò che esiste ed è dato, perché vorrà vedere che succede, no? Vorrà vedere come questo agire multiforme e colorato può risultare nel mondo, e quindi riterrà che sia quello il principio organizzativo dell'intera società, cioè l'azione.
Diceva che l'uomo nasce buono e viene corrotto dalla società.
Esatto, infatti Rousseau è il padre dei teorici dell'azione, non a caso, perché appunto Rousseau ritiene che l'uomo sia buono e sia la società che lo rovina, quindi bisogna fare in qualche modo, trovare un sistema per evitare questo influsso nefasto della società sull'uomo. Per Hobbes invece l'uomo è una carogna e la società in qualche misura gli permette di comportarsi in modo civile. Vedete che il problema dov'è? È che parliamo dello stesso uomo. Cioè l'uomo di Rousseau e l'uomo di Hobbes è sempre l'uomo. Ed è come la bottiglia. È buono o cattivo l'uomo? Mistero. Ecco, vuol dire che è cattivo, quindi lei più o meno fa parte dei pessimisti, se è corrotto. Anche, a volte senz'altro, questo è chiaro. Però il problema è, come faccio io ad adottare uno solo di questi punti di vista senza perdere informazione? Perché se è vero, come vi dicevo prima, che noi siamo buoni e cattivi...
Dalle azioni che l'uomo fa.
Ho capito, ma pure le azioni...
Le azioni che fa,
siamo d'accordo, però il problema è sempre quello, le azioni le giudichi, ma mica è detto che siano tutte coerenti queste azioni. Che giudichi qualcun altro.
Esatto.
Siamo d'accordo, però è un problema. È comunque un problema, perché nel momento in cui io comunque adotto uno di questi due punti di vista, che ritengo in grado di interpretare l'intero, perdo qualcosa. Cioè mi sto effettivamente trovando nella situazione di Proguste di cui parlavamo prima, ovvero sia che metto le cose in forma dicendo sono tutti fondamentalmente cattivi, e tutti i comportamenti che non riesco a interpretare con questa chiave, perché ce ne sono evidentemente, ritengo che non siano significativi. Non è che io riesco a studiare il tutto, non so se questo è chiaro. Io pretendo di studiare il tutto, di fatto interpreto una parte e un'altra faccio finta che non ci sia. E questo è pari a entrambi gli orientamenti. Cioè sia la teoria dell'azione che la teoria della struttura perdono qualcosa. Perché è vero che la struttura è frutto dell'azione del singolo, ma non solo. Ci sono dei processi che scavalcano i singoli, come vi ho appena detto, ci sono delle leggi e delle dinamiche che sono prettamente istituzionali, e esistono. Se io sono un teorico dell'azione non le vedo, e spesso mi ci scontro. Allo stesso modo, è vero che la struttura in larga misura orienta l'agire del singolo, ma non lo orienta fino al dettaglio dell'individuo. E non è prevedibile quando l'individuo si comporterà come dovrebbe e quando no. Per cui anche lì perdo di vista delle cose. Capite? Quindi la iniziale postura con la quale noi affrontiamo questo discorso è una postura out-out, per la quale intellettuali di notevole caratura si affrontano discutendo quale di questi due oggetti è più adatto a descrivere l'intera società. E le risposte, come vi dicevo, sono alcune a favore della struttura, alcune a favore dell'azione. Abbiamo visto gli antecedenti filosofici, Hobbes per il pessimismo antropologico, Rousseau per l'ottimismo antropologico. Quello che è importante capire però, e qui non è facile, è che ottimismo e pessimismo sono pre-razionali. Il che vuol dire che noi abbiamo dei livelli e delle dimensioni del pensare che non si esauriscono nel razionale, anche se pensiamo di sì, e quello sarà un altro notevole scoglio col quale faremo i conti. Essere prerazionale significa che non è influenzabile dall'argomento, dal discorso, dal dialogo, dal dibattito. Tu non puoi convincere un ottimista a diventare pessimista e non puoi convincere un pessimista a diventare ottimista, perché è un atteggiamento che non ha a che fare con la conoscenza razionale. È un modo di vedere il mondo liberamente tuo, sul quale non c'è, esiste, fine, devi prenderne atto, non puoi pensare altro, capite? Quindi queste due posture in qualche misura non fanno che tradurre nell'insieme del corpo della teoria sociologica i punti di vista di coloro che sono pessimisti o ottimisti, e non sono componibili, quello è il problema, non sono componibili, come la bottiglia non può essere contemporaneamente mezza piena e mezza vuota. Anche questi punti di vista non sono componibili, cioè il dibattito è costante, è continuo. E vi faccio un esempio che ve lo porterà, spero, un po' più addosso. Che ora è? 30 minuti. Allora va bene con l'esempio che diamo. Allora, io ho fatto l'università dall'82 all'88. E io facevo altro. Nel senso che noi avevamo due o tre esami che erano propedeutici obbligatori e poi 20 esami in tutto, dei quali 12 te li sceglievi da solo dove te pareva e come te pareva, purché avessi un progetto da presentare a qualcuno. E non c'era nulla che ricordasse le firme, nel senso che si riteneva che il professore faceva lezione, se volevi ascoltarla bene, se no era un problema tuo. Questo cosa traduce? Traduce una posizione di ottimismo antropologico verso lo studente. No? Io ritengo che lo studente sia in grado di farsi il percorso, di decidere come e quando usufruire dei mezzi che gli metto a disposizione, di farsi la carriera. No? È lo studente che è il titolare della sua carriera, non io che gliela impongo. Ci siamo? Quindi se a me mi avessero detto tu devi fare, devi venire, devi firmare, gli avrei tirato i banchi con tutto il foglio firma. Poi passa il tempo e pian piano, attraverso una serie di meccanismi e di cose, mi trovo in un'aula dove voi, come dicevo la volta scorsa, manca soltanto la campanella e ristate a scuola un'altra volta. Quindi come vedete, com'è successo questo? È successo perché il paradigma dell'ottimismo è stato sostituito dal paradigma del pessimismo, in modo drastico. Perché? Perché in effetti ai miei tempi si laureava il 7-8% di quelli che si iscrivevano all'università. Io, dopo tanti anni, credo che più o meno sia fisiologico come tasso, perché quelli che finivano erano quelli che erano motivati, gli altri per un verso o per l'altro si perdevano per strada, lasciavano perdere, non era così importante, ed era abbastanza accettabile, ma nel criteri della nuova società economica, della società dell'informazione, della diffusione dei titoli di studio, tante idee anche buone oggettivamente, che succede che a un certo punto l'università deve produrre laureati. E come faccio io a produrre laureati se non forzandoli, se non costringendoli a stare qua dentro, se non decidendo io cosa studieranno, quando lo studieranno e come lo studieranno? Obbligo di presenza, va da sé. Ma non solo, nessuna libertà di scelta delle materie. Non mi pare che vi dicano fate quello che vi pare, no? Anzi, abbiamo tutto un meccanismo, un marchingegno che i nostri geniali ministeriali si sono inventati, per i quali non puoi manco fare, seppure volessi un corso in più, non lo puoi fare. E io devo fare le cose, se le faccio, quando ci riesco, alla carbonara, senza dirlo a nessuno. Perché se no sballo tutti i vari, le richieste, i parametri, i numeretti, tutte queste cose allucinanti con le quali tentano di schiacciarci una volta per tutte. Perché è evidente che anche un docente libero di pensare diventa scomodo in certi contesti, no? Come è scomodo che pensiate voi, ancora più scomodo è che pensiamo noi. Se ne pensa più nessuno funziona tutto molto meglio da un punto di vista dell'ordine, evidentemente. Quindi vedete che nella prassi il cambiamento di ispirazione tra un ottimismo e un pessimismo antropologico è palpabile. tra questa università e la mia non c'è niente, c'è solo il nome è rimasto. Scritto università, quindi più o meno dovrebbe essere la stessa cosa, ma non è pensabile che questa sia un'università. Non così. Ma che senso ha che tutti voi stiate qua dentro per forza? A chi serve? Per certi versi, forse, se vogliamo essere proprio tanto ottimisti, io non ci riesco più, ma può darsi che qualcuno raggiunga o venga raggiunto o abbia un qualche tipo di fulminazione, ma è plausibilissimo che su 200 quanti siete ce ne siano la metà che non è così interessata a sta qua, che preferirebbe sta fuori che è una bella giornata, che vorrebbe studiarsi un'altra disciplina che gli piace di più, che ha voglia di fare altro. Perché non può andarsene? Dove sta scritto che debba rimanere qua dentro e, rimanendo qua dentro, rovinare l'atmosfera a tutti? Anzi, quest'anno ancora però è presto, per cui poi succederà. Ma ci sono delle volte che ci sono blocchi interi di pubblico che sono palesemente alieni e sono un problema per chi fa lezione, perché siccome è un problema di feedback, sentirsi proprio completamente ignorato e evitato non è facile. Tende a snervarsi, ti porta a comportarti in modi sbagliati, a non essere lucido. Insomma, nel processo della lezione, come in un concerto, quello che conta è il feeling. Il feeling tu ce l'hai con quelli che hanno voglia di starti a sentire, con gli altri no. E mica è colpa loro. So se mi spiego. Io ho tanti esami, non l'ho mai seguito, perché il professore non mi piaceva, perché secondo me non era completamente inutile, perché facevo prima a leggermi i libri e poi mi sono fatto carico dell'esame, sono andato e ho fatto l'esame. Questo è evidente, è chiaro, no? Perché tutto questo implica che poi uno studi, se no è un cavolo e tutt'uno.
Però lei poteva scegliere.
Certo.
Ma non aveva la
esatto. Lo so, è esattamente quello che vi sto dicendo. È esattamente lì il problema, cioè l'immagine dello studente è passata da giovane adulto responsabile autonomo allattante rincoglionito, scusatemi il francesismo, però di fatto il discorso generale è questo.
Ma anche sul lavoro siamo passati a questo,
e anche sul lavoro più o meno siamo nel senso, cioè
senza firmare niente adesso tutti i cartellini,
tu per carità, è una cosa insopportabile. Quindi capite che questa posizione, che può sembrare teorica e poco incisiva e poco importante, non lo è affatto, perché diventa prassi. Cioè una cosa che sarà ovvio, una cosa che sarà opportuno che capiate, è che la cesura fra teoria e prassi è una balla. Non c'è niente che è stato più incisivo e più importante per la cultura occidentale di Cartesio e di Marx, che erano due filosofi. L'idea che il filosofo se ne stia da una parte e non conti nulla è una balla clamorosa, perché i nostri comportamenti sono conseguenze e vengono gestiti da gente che ragiona secondo canoni di quel genere. Positivi o negativi, evidentemente, non è che tutti quelli che ci gestiscono andrebbero abbattuti, buona parte, ma insomma vabbè. E comunque il punto centrale è questo: l'idea che la filosofia non serva, che la teoria sia inutile, è una balla colossale, perché è soltanto un continuo scambio tra teoria e prassi che porta a quello che noi viviamo, e se a noi manca o l'una o l'altra non capiamo niente e siamo vittime del divenire, che il grande problema evidentemente è questo. È chiaro che in una teoria dell'azione la responsabilità e la capacità di intervento del soggetto sono magnificate rispetto a una teoria della struttura. Teoria della struttura, c'è qualcuno che decide per te. E su questo, per favore, mi ricordate che dobbiamo ricominciare la lezione martedì su questo. No, sulla faccenda di qualcuno che decide per te, sulla quale c'è un po' da discutere. Ok? Consiglio pratico, poi fate come pare. Sarebbe opportuno che vi rivedeste gli appunti abbastanza a caldo, per quelli che riprendono, perché tempo 2-3 giorni non vi ricordate più niente del motivo per cui li avete presi, e possibilmente se ve li rivedeste in tempo sarebbe anche così possibile fare delle domande sensate la prossima volta. Cercate di farla diventare una prassi.
Ok.
Okay.